Allora ragazzi, l'altra volta abbiamo finito con la fiducia, se non ricordo male. Se non vado errato, che era 15 giorni fa. Ruolo, incertezza, fiducia, aspettative, impicci, imbrogli, quella roba lì. Ok. Allora, oggi dovremmo cominciare i saggi, perché abbiamo, come dire, il tempo che ci abbiamo. Però vi farò una lezione integrata, vediamo che viene fuori e soprattutto vi chiederei di chiedermi se non capite qualcosa, perché cercherò di fare un discorso un po' più, diciamo, un po' più complesso di quanto non faccia di solito, ma è anche un problema di studi e di ricerche. Mano a mano che vado avanti mi riesce un po' più difficile essere troppo semplice, per cui vediamo se riesco a metterlo in forma. Allora, noi abbiamo visto come strumenti centrali della sociologia per il momento, la disciplina, lo status, la stratificazione sociale e il ruolo, che sono i concetti proprio fondamentali. Per avere un quadro un tantino esauriente della questione ci mancano due concetti chiave, che sono cultura e socializzazione. Socializzazione dovrei avervi accennato qualcosa, se non vado errato. Più qualcosa sui rapporti e le relazioni primarie, delle quali dovrei avervi accennato qualcosa. Ora, il punto è questo. Vi faccio un breve prologo, tanto per farvi capire di che parliamo. Dovrei avervene già parlato, ma rimettiamo tutto a sistema. Allora, il problema della cultura, in linea di massima, che è un concetto col quale normalmente noi spieghiamo quasi tutto senza capirci granché, fondamentalmente, è che è un insieme di convenzioni e significati che noi assegniamo al mondo e col quale diamo un senso al mondo, grosso modo. Lo vediamo un po' meglio, però l'idea generale è questa. Il problema col quale ci troviamo confrontati in questo periodo, in particolare noi, è che questo insieme di significati ha preso una piega un po' particolare ed è diventato sempre meno vario, sempre più monodimensionale. Di fatto noi oggi tendiamo a interpretare il mondo in chiave economica, e dovrei avervelo accennato anche questo. E tant'è che parliamo di economicismo. Che cos'è l'economicismo? L'economicismo è quando le categorie dell'economia vengono utilizzate per descrivere qualsiasi cosa. Tenete presente che inizialmente le categorie dell'economia erano utilizzate per l'economia. E l'economia si ricordava di essere una delle tante possibilità interpretative della realtà. In particolare si applicava ai famosi mercati, ai famosi scambi, ai commerci, eccetera, eccetera, eccetera. Siccome ha funzionato molto bene, o perlomeno ci è sembrato che funzionasse molto bene, abbiamo pian piano deciso di usare i criteri economici per descrivere tutto e per interpretare tutto. Vi ricordate, abbiamo fatto l'esempio dell'azienda sanitaria locale, abbiamo fatto l'esempio dei trasporti e di Trenitalia Spa, no? Tutta una serie di cose, la ricerca farmaceutica delegata ai privati con una serie di ricadute abbastanza discutibili e via discorrendo. Questo però cosa ha implicato? Ha implicato anche che la nostra idea di ragione sia diventata sempre più economica, mentre l'idea di ragione in sé non è così necessariamente economica. La ragione noi di fatto come la potremmo spiegare, la razionalità? La potremmo spiegare come il tentativo costante di dare un senso al mondo. Quindi noi formuliamo delle interpretazioni più o meno verosimili di quello che ci circonda, andiamo a vedere se funzionano nella prassi, scopriamo che funzionano sì e no, cambiamo e di questo passo continuiamo ad avvicinarci sempre di più ad una descrizione del reale che ci soddisfi. Okay? Quindi diciamo che il proseguire, il farsi della conoscenza è come un accostamento al limite matematico, se sapete di che cosa si tratta. Ok? Quindi vuol dire che ci si avvicina sempre, ma non si arriva mai, perché la piena comprensione non è della nostra partita, e vedremo anche perché. Comunque, questa restrizione della razionalità ad una razionalità prima strumentale, che significa cosa? Significa che io interpreto il mondo e la realtà in termini di quanto mi è utile per fare le cose. Quindi la foresta diventa un insieme di legname, non è un ambiente che ha una sua dignità dove vivono delle specie animali, eccetera, ma è come un supermarket di assi e materiali pregiati. Il territorio è una riserva di materie prime, quindi se ho bisogno di trovare del petrolio, che cosa faccio? Utilizzo delle tecnologie che possono essere anche distruttive, come, non so, il fracking, se ne sapete qualcosa. Fracking, non ne sapete nulla?
No.
Informiamoci, cazzo, ok? Fracking cos'è? Una nuova strategia per ottenere il petrolio che funziona attraverso la distruzione di interi strati del terreno con getti d'acqua formidabili, estremamente potenti. Sfasciano tutto, dopodiché filtrano il tutto, separano il petrolio e ottengono il petrolio. Che succede però? Che ci sono una serie di ripercussioni anche in termini sismici, perché tu puoi fino a un certo punto sfasciare le cose, ma quando le sfasci troppo c'è qualcosa che si muove e succedono casini, poi si abbassano le falde freatiche, insomma c'è un bel casino. Greenpeace ultimamente è una delle cose che sta opponendo di più, perché diciamo che... Vabbè, comunque questo tanto per farvi capire di che cosa parliamo. Quindi una razionalità strumentale è una razionalità che valuta la realtà in termini della sua utilizzabilità. Se una cosa mi è utile, bene, se una cosa non mi è utile posso distruggerla, posso sfruttarla, posso annientarla senza nessun problema. Poi da questo passiamo alla razionalità economica. La razionalità economica è ancora più marcata, perché? Perché chiaramente introietta quello che è il principio dell'economia del quale dovremmo aver parlato, che è quello della massimizzazione dei profitti. Per cui tu agisci ed ogni tua azione deve avere un ritorno economico massimo, se possibile. Ok? E poi siamo passati alla razionalità finanziaria, quella che abbiamo oggi, che è ancora peggio perché, come forse saprete, la razionalità finanziaria ha a che fare con la produzione di denaro attraverso il denaro, il che innesca una serie di dinamiche molto particolari per le quali, di fatto, chi ha soldi fa più soldi e chi non ha abbastanza soldi ha sempre meno soldi. Che è quello che sta succedendo. Vi ricordate la famosa distribuzione a calice di champagne di cui abbiamo parlato per la stratificazione sociale, no? Chi ha tanti soldi investe questi soldi in attività finanziarie che sono molto più remunerative delle attività reali, quindi non apre fabbriche, non produce nulla, ma si limita a comprare futures, ETF, bonds, azioni e tutte queste cose delle quali forse avrete sentito parlare. Con questo tipo di acquisti riesce a ottenere dei profitti molto maggiori che non dando lavoro ad altri, e quindi di fatto lui diventa sempre più ricco e il panorama, diciamo, generale si impoverisce, che è quello che sta accadendo adesso. Quindi vedete che c'è questo progressivo restringimento della nostra idea di ragione e quello che diventa di fatto un mondo monodimensionale, cioè un mondo dove si ragiona esclusivamente in termini economici e di una certa economia. Quindi non reale, ma finanziaria, che tutto sommato è del tutto astratta e fondamentalmente immaginaria. Se andate a vedere anche i concetti che vengono utilizzati nelle borse, le scadenze delle borse, quello che capita per le azioni e tutto quanto, vi rendete conto che di razionale c'è quasi nulla fondamentalmente. No, le borse sono nervose, le borse sono ottimiste, tutta una serie di aggettivi che vanno benissimo per una persona, ma per una borsa al limite potrebbero essere, no, utilizzati meglio. Quindi il punto centrale qual è? Questo, che noi ci troviamo con un modo di descrivere la realtà che è sempre meno vicino alla realtà ed è sempre più parziale. Ecco, mettiamolo così. Questo cosa ha comportato? Ha comportato una idea del sapere, un'idea della conoscenza sempre più orientata verso quelle che sono le discipline matematiche. Perché? Perché gli strumenti per fare tutte queste cose, quindi per fare i calcoli finanziari, per fare i calcoli economici, eccetera, 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 sono strumenti di modellizzazione matematica, sono strumenti quindi astratti, i famosi algoritmi, no? Le procedure, tutto quello che avrete sentito nominare estensivamente. E questo ha comportato ovviamente connotare la razionalità in un certo modo. Noi oggi riteniamo intelligente chi è versato nelle discipline matematiche. Tant'è che il famoso IQ, del quale forse avrete sentito parlare, ovvero sia il QI, il quoziente intellettivo, sì, viene valutato e misurato con dei test che sono tutti matematici, o mnemonici, o logici, o matematici. Non so se vi è capitato di farlo. Qualcuno di voi ha fatto per vedere che succedeva? Niente. Preferite non saperne nulla. È saggio. Diciamo, per molti versi è saggio. Però capite quindi che noi abbiamo posto un accento estremamente significativo su questo tipo di sapere, che però non è tutto il sapere. E quello è il problema, no? È una parte del sapere. Una parte del sapere che si arroga la prerogativa di essere tutto il sapere utile, necessario, veritiero. Vi ricorderete la famosa faccenda della funzione, no? In qualche misura noi abbiamo deciso che y, cioè la realtà, è funzione di x, che è la matematica. Noi stiamo traducendo la realtà in termini matematici. Pensate a quello che abbiamo... dovremmo aver parlato dell'MP3 l'altra volta, non sbaglio? Ecco. Quindi la digitalizzazione del mondo, le fotografie, le musiche, mancheranno altre sensazioni se riescono a farle, ma insomma mi pare difficile. Comunque, ad ogni modo, tutto questo enorme interesse per il software, no, la digitalizzazione, è l'ultimo step. La matematica diventa la realtà diventa matematica. In qualche misura siamo in grado di trasportarla, intervenire, correggerla, ricopiarla, farci quello che vogliamo... Il che, oltretutto, ci dà anche questo senso di onnipotenza che stiamo cercando da un sacco di tempo, in qualche misura. È come se avessimo la bacchetta magica. È fatta a forma di mouse, ma, grosso modo, il discorso è quello. Cos'è che ci siamo persi? Ci siamo persi tutta una serie di saperi che a voi, poi, guarda caso, interessano. Perché ci siamo persi il sapere corporeo, quindi la consapevolezza di noi, la consapevolezza di cosa significa essere un corpo in uno spazio, e chiaramente ci siamo persi anche la sensazione e la vicinanza allo spazio in questione, che è l'ambiente nella fattispecie, no? Casualmente ci troviamo con un immenso problema ambientale, come mai? Se tu smaterializzi, alla fine poi della materia non te frega più niente, e noi siamo stati bravissimi da questo punto di vista, no? Da una parte abbiamo detto che l'ambiente viene considerato di fatto come un'immensa riserva di materie prime, come se fossero inesauribili, come un luogo dove puoi buttare quello che ti pare, tanto comunque è in grado di sopportare qualunque tipo di sversamento e qualunque tipo di accumulo di detriti e materie tossiche, e ci abbiamo la terra dei fuochi, abbiamo tutto quello che abbiamo, insomma fondamentalmente non è particolarmente difficile. Però il problema è che ci siamo scordati anche di essere noi stessi carne e sangue. E anzi abbiamo cominciato a tradurre anche la nostra carne e il nostro sangue in modelli matematici, algoritmi, problemi e programmi di computer, per cui, come credo abbiamo detto, cominciamo a vedere gente che fa sport per lavoro che si rompe sempre più frequentemente. Come mai? Perché noi continuiamo a trattarli come se fossero macchine, e quelli non sono macchine, sono esseri umani. L'articolazione dell'essere umano, la capacità di sforzo dell'essere umano non può essere descritta interamente da una formula matematica, né può essere modellizzata interamente al computer. Lo fai, e quello che si adegua a questa riduzione si rompe. Piuttosto semplice. Quindi questo sapere corporeo noi l'abbiamo perso, e col sapere corporeo ci siamo persi un sacco d'altre cose. Perché? Perché a un certo punto un tizio nel 600, un tizio in questione è Cartesio, del quale forse abbiamo parlato, ci ha detto che noi siamo... costituiti da due cose, nel senso tecnico e filosofico della questione, le famose res, non so se avrete presente, se qualcuno si ricorda, no? Res, due, extensa, una, che è tutto ciò che è fisico, e cogitans, l'altra, che invece dovrebbe essere il principio spirituale e razionale del quale siamo composti e definiti. Okay. Nella creare queste dicotomie, di solito noi, senza dirlo, stabiliamo anche delle gerarchie. Cioè una dicotomia implica un termine desiderabile e un termine che non ci piace. No? Come bene e male, come bianco e nero, come conscio e inconscio. Noi definiamo la cosa, però è ovvio che dal nostro punto di vista il conscio è meglio dell'inconscio, è ovvio che il bene è meglio del male. In questa fattispecie cos'è ovvio? Che la res cogitans è meglio della res extensa. Questo è il punto centrale. E la res extensa si chiama così, qualcuno sa perché si chiama così? Per via dell'estensione, perché Cartesio si prende una, grande cura nel depurare tutto ciò che è esteso da qualunque tratto qualitativo. Cioè Cartesio è il primo da cui parte la digitalizzazione di oggi, no? Non a caso, quando voi avete il cellulare col GPS, da dove parte il GPS? Dalle coordinate cartesiane che permettono di assegnarvi un punto rispetto ad uno schema astratto, no? Cartesio. È Cartesio. Il punto fondamentale di quella che è la nostra realtà di oggi è Cartesio, che ci piaccia o no, anche se poi è stato smentito, è stato criticato, per carità. Però noi continuiamo a ragionare in quest'ottica. La res extensa si chiama così perché è solamente misurabile. Non c'è un'altra qualità. Ed essendo misurabile, è traducibile in numeri. Pian piano, man mano che le tecnologie scoprivano i modi per poterlo fare, perché noi, credo di avervelo detto, ma ve lo ribadisco, noi scopriamo quello che cerchiamo, non scopriamo le cose a caso. E quindi noi cercavamo un modo per tradurre la realtà in numeri. E ci siamo riusciti, come vi dicevo l'altra volta, non solo. Ma siamo stati talmente bravi che ce ne bastano due di numeri, manco tutti i 9 che avremmo a disposizione. 0 e 1. Stop, bianco e nero.
Domanda.
Prego.
Ma dicotomia, cioè non lo so, io il greco non l'ho fatto, comunque sarebbe D2 e...
divisione in 2, esatto. Okay. E qui qualunque visione del mondo che contempli una separazione in due cose è una dicotomia.
Quindi per dire lo yin e lo yang non è una dicotomia, non lo potremmo definire dicotomia.
Lo yin e lo yang, esatto, appunto come vi ho fatto notare l'altra volta, c'è una curva, non a caso, c'è la curva morbida. Sì,
parola,
sì. Sì, assolutamente. Ok? Ci siamo fin qui? Quindi, da un certo punto di vista, Cartesio distingue il mondo in una parte spaziale materiale subordinata, che non ci piace particolarmente, e invece una parte che è spirituale e razionale, che ci rende quello che siamo. Tant'è, vi ricordo che Cartesio dice cogito ergo sum, no? Esisto perché penso, e il pensare cartesiano è un pensare razionale. Quindi, più o meno, abbiamo chiuso la questione. Quindi, che vi dicevo? Che il corpo, l'ambiente, il corpo, tutto quello che è correlato alla res extensa viene svalutato, perché noi ci concentriamo su questo tipo di ragione e di sapere qui, che diventa la ragione finanziaria di oggi, la ragione che funziona attraverso modelli matematici, la ragione che pretende di quantificare qualunque cosa, la ragione che non ha nessun'idea di quale siano le qualità umane, le debolezze umane, i limiti umani, tutto quello che ha a che fare col nostro essere animali razionali, non soltanto razionali, anche animali. E quindi lì perdiamo tutto ciò che ha a che fare con le emozioni, con gli istinti, con un sapere intuitivo, tutta questa serie di modi di comprendere la realtà che abbiamo visto essere alla base della nostra modalità di vita. Vi ricordo, abbiamo parlato di spazializzazione del linguaggio, no? Abbiamo parlato di rapporto tra la forma, tra lo strumento attraverso il quale descriviamo il mondo e la nostra corporeità, molto solido, molto forte. Vi ho portato un paio di pagine che leggeremo poi di Damasio apposta, tanto per chiarirvi un po' la questione. E non so, dovrei avervene parlato, ma Damasio è un neurofisiologo portoghese che ha scritto questo libro che si chiama L'errore di Cartesio, non a caso, dove appunto mette in dubbio e revoca, in, diciamo, dà dell'errore a una serie di affermazioni cartesiane sulla base di evidenze empiriche, tanto peraltro, no? Quindi per via di ragionamenti neurofisiologici, analisi e casi di studio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi da una parte ci perdiamo il sapere corporeo, dall'altra ci perdiamo anche un altro tipo di sapere, che è il sapere immaginale, il sapere simbolico, che non risponde alle caratteristiche, diciamo, di modellizzazione matematica e di connessione logico-matematica vigenti. Di fatto abbiamo un sapere, che è il sapere razionalistico di oggi, che descrive il mondo come se il mondo fosse razionale. Forse vi ricorderete che Hegel l'ha detto un paio di secoli fa, e noi siamo rimasti in questo tipo di approccio. Il problema qual è? Che il mondo non è interamente razionale. Per comprendere il mondo e per comprendere noi stessi, noi abbiamo bisogno anche degli altri saperi, quindi del sapere del corpo e del sapere dei simboli. Se noi riusciamo a ottenere un paradigma all'interno del quale questi tre saperi sono integrati e collaborano, probabilmente avremo il nuovo modo di interpretare il mondo del XXI secolo. Se questa cosa non la facciamo, restiamo con un sapere monco che è sempre più problematico. Vi sarete accorti che sono qualche anno che siamo in crisi da tutti i punti di vista possibili e immaginabili. Non è casuale. No, una serie di crisi che non avrebbero dovuto esserci, avrebbero dovuto essere comprensibili e avrebbero dovuto essere risolvibili attraverso il sapere corrente. Il problema è che invece sono causate dal sapere corrente e di conseguenza non riusciamo a metterle a posto e manco ci riusciremo se non modifichiamo un po' significativamente le cose. Ci siamo fin qui?
Sì.
Ok. Quindi allora,
i saperi sono quello corporeo, dei
corporeo, simbolico e razionale. Vogliamo metterli così, possono essere come riduzione ci potremmo essere. Ora, abbiamo parlato della conoscenza. Mi sa di no, eppure sì. Realitet, mondo reale, queste cose qui, niente. Bene. Ok, allora dobbiamo dedicarci un attimo a questo aspetto piuttosto significativo della questione per capire. Tenete presente che questo discorso vi introduce già per esempio ai primi due saggi. I primi due saggi trattano, come avete forse visto, della questione del cyborg, quindi del rapporto fra corporeità e tecnologia, e parlano dell'immagine del corpo come strumento di successo e come modo per migliorare il proprio status. L'immagine del corpo ovviamente viene descritta secondo i criteri del sapere simbolico e non del sapere razionale, o perlomeno cerchiamo di fare un'operazione di sintesi e di unione di questi due registri di comprensione che altrimenti non ne verrebbero. Allora, dicevamo, conoscere. Che vuol dire conoscere? Diciamo che vuol dire dare un senso alla realtà, in un certo senso. Che poi questo senso alla realtà lo possegga di suo o ce lo mettiamo noi, come vedremo adesso, è il discrimine della questione. Se ci pensate, noi interpretiamo spesso e volentieri la conoscenza come scoperta di qualcosa che è già lì. Tant'è che i termini che noi usiamo sono tutti relativi a questo. Scoprire, che vuol dire scoprire? Vuol dire portare alla luce, no? Non coprire. Spiegare, cosa vuol dire? Vuol dire squadernare qualcosa che è piegato. Non so se vedete dal punto di vista dell'etimo, no? Sono tutti verbi che stanno a significarci che conoscere vuol dire trovare qualcosa di nascosto che però è preesistente. Ok? Quindi la gran parte della nostra attività conoscitiva finora si è concepita come un'investigazione, tant'è che abbiamo coloro che fanno questo mestiere che si chiamano i ricercatori, no? E abbiamo tutta una serie, tutto quanto il vocabolario della conoscenza che è un vocabolario in certi sensi investigativi, le tracce, gli indizi, le prove, pensateci e vedrete che il registro è quello. Qual è il problema? Che fino a un certo punto questo discorso ha un suo senso. Perché? Perché noi siamo convinti che il mondo lo abbia creato qualcuno. E siccome tendiamo a, come dire, trasferire a questi qualcuni il nostro modo di riflettere e di ragionare, pensiamo che abbia avuto un motivo per farlo, no? Quindi l'idea generale qual è? Che noi dobbiamo scoprire perché il mondo è fatto com'è. Con l'occasione questo ci permette anche di scoprire forse che ci stiamo a fare noi, perché vi ricordo che questo per noi è un problema continuo. Perché noi siamo al mondo? Che dobbiamo fare stando al mondo? C'è un qualche tipo di scopo? Abbiamo un compito? Facciamo quello che ci pare? Non è ovvio. Noi siamo quelli, vi ricordo, mortali all'improvviso e transeunti, quelli che stanno come le foglie, che non capiscono. L'essere umano si interroga da sempre sul perché è qui, chi ce l'ha messo, che voleva da lui, se è stata una buona idea per molti versi e via discorrendo. Quindi questa divinità, che può coniugarsi come meglio preferite, ha avuto un suo motivo per fare il mondo e ci ha messo in condizione di scoprirlo con una certa serie di attività cognitive e con degli strumenti. Soprattutto per noi gli strumenti sono il famoso libro, no? Che può essere il libro ebraico, può essere il libro cattolico, può essere il libro islamico, ci interessa poco il concetto, è che l'idea generale è che lo strumento per la comprensione della realtà è uno strumento fondamentalmente linguistico. Come vi dicevo, credo, l'altra volta, dal punto di vista del racconto che noi facciamo, in principio c'era la luce e la parola, due cose estremamente connesse. Quindi finché noi crediamo che esista un Dio, noi cerchiamo di svelare i suoi intenti e le regole con le quali ha costruito l'universo, e quindi cerchiamo un sapere che ci è preesistente. Tant'è che vi ricordo, Galileo diceva: interpretiamo il libro della natura con gli strumenti matematici per comprendere il messaggio divino. Quindi, come vedete, la matematica c'entra. La matematica c'entra sempre, è da Pitagora che c'entra la matematica. Quindi figuriamoci. Chiaro fin qui? Oh, poi pian piano noi però ci siamo allontanati da questa visione. Nel senso che la fede in un Dio creatore che abbia passato i 7 giorni a fare tutto quello che ci circonda si è un po' affievolita. La scienza si è sempre più allontanata da quest'idea, no? Tant'è che nasce come un'attività nell'ambito della religione e col passare del tempo ne diventa di fatto la più fiera avversaria, no? Pensate all'illuminismo, pensate a Margherita Hack, pensate a tutta una serie di figure piuttosto evidenti che ci dicono che la scienza di fatto serve a svelare tutte le frottole che ci ha raccontato la religione. Quindi è ovvio che le cose si sono un po'... Però per un lungo lasso di tempo, nonostante noi si neghi l'esistenza di Dio, si continuano a cercare le leggi dell'universo. No? Pensate a Newton, pensate a Laplace, pensate a tutta la scienza fino all'altro ieri, praticamente, fino agli inizi del Novecento. Nessuno si pone troppo chiaramente il problema di chi le abbia stabilite queste leggi. Diciamo che in un certo senso riteniamo che... siano immanenti nell'universo e comunque vadano scoperte da parte nostra. Quindi continuiamo a cercare un sapere che è lì. Poi arriva l'inizio del Novecento e le cose si fanno un po' più complicate. Perché? Perché questa scienza, che è di fatto l'attività cognitiva massima che siamo riusciti a esprimere, comincia a mettersi in crisi da sola, come credo di avervi già accennato. No? La scienza scopre di non essere in grado di dare delle verità stabili. Diciamo che avrebbe dovuto saperlo già da prima, perché, come forse vi ho già detto, il principio basilare della scienza empirica, della scienza naturale, è trial and error, prova ed errore. Cioè la scienza nasce sul fatto di essere sbagliata e perfezionabile. Però diciamo che per un certo lasso di tempo ritiene di... Sì, va bene, c'è la possibilità che sbagliamo, però di fatto siamo in grado di descrivere, no? Di spiegare il mondo com'è. Con la relatività di Einstein questo discorso purtroppo cade. E non solo con Einstein, ma con tutte le grandi scoperte che hanno luogo, guarda caso, tutte nei primi 30 anni del 1900, tra una cosa e l'altra, no? Planck, Pauli, la meccanica quantistica, il principio di indeterminazione di Heisenberg, il secondo principio della termodinamica, è una grandine che parla tutta di incertezza. Guarda i casi, quando vi dicevo perché l'incertezza è così importante, perché l'incertezza è lì, e quello è il problema. L'incertezza è talmente costitutiva della nostra realtà che la trovano pure gli scienziati, che cercherebbero invece il certo, cercherebbero il vero, cercherebbero lo stabile, e non lo trovano, perché qualunque cosa loro cerchino gli si sfarina fra le mani. Non so se vi ho parlato dell'atomo, però potremmo farlo. Che vuol dire atomo?
Non divisibile.
Che vuol dire individuo? Non divisibile. Guarda i casi, abbiamo delle ossessioni noi. Cioè cerchiamo sempre sta cosa che non sia divisibile. Perché? Perché è l'unico fondamento accettabile. Se noi siamo instabili, che cerchiamo? Cerchiamo delle fondamenta stabili. E quindi stiamo cercando l'atomo e l'individuo da sempre, ovvero sia un principio, un punto, qualcosa sul quale poter dire: ok, qui sto e da qui ricomincio a capire le cose. L'individuo, come dice Nietzsche, è un fascio di serpenti, quindi non è che siamo andati molto lontano. L'atomo, che ve lo dico a fa', l'atomo è il vaso di Pandora del nostro tempo. Noi troviamo quest'atomo, convinti finalmente di aver trovato l'unità finale. L'unità finale è un par de palle, dentro quest'atomo c'è qualsiasi cosa. Di fatto è come una botola che te porta chissà dove, no? Stiamo trovando ancora oggi, continuiamo a trovare neutrini, bosoni, muoni, muini, l'ira di Dio, no? E ogni volta che ne troviamo una ci si sfascia sotto le mani ancora. Adesso l'ultima è che il bosone di Higgs, che era la famosa particella di Dio, sembra essere composta da ulteriori subparticelle delle quali non sappiamo assolutamente una benemerita mazza. Ecco, tanto per dirla, no? Quindi la questione qual è? Che noi col sapere cerchiamo stabilità, e non la troviamo. Perché? Probabilmente perché il sapere non può essere certo, per definizione. Perché il sapere cos'è? Il sapere è una riduzione continua del reale. Voi immaginate, e uso il termine tedesco non perché mi piaccia fare il figo, ma perché altrimenti ci si confondono le idee.
Proprio il sapere è una continua riduzione.
Il sapere, la conoscenza vuol dire riduzione della realtà. Vi ho parlato del letto di Proust.
Sì.
Ecco, appunto, quello. Perché? Perché il reale, o la realität, come dicono i tedeschi, così non ci confondiamo, di fatto cos'è? È un'infinità di significati possibili. Una matrice di significati infinita. E quando l'uomo si confronta con questa infinità di senso, non riesce a gestirla, perché i suoi mezzi, anche fisiologici, anche le sue capacità cognitive, non ci arrivano. Quindi che fa? La rimpicciolisce, la rende gestibile. È chiaro che questo renderla gestibile ha un costo. Ecco perché vi dicevo che il letto di Proust è uno dei miti più geniali in assoluto, perché ci dice esattamente questo. Se tu vuoi portare qualcosa nel mondo, capirla, la devi adattare al tuo modo di vedere. Quindi da questo deriva una nuova sensibilità verso la conoscenza, che viene espressa nel modo in assoluto più bello, direi, al di là dell'efficacia, da Max Weber, quando ci parla della sua visione di cultura, e ci dice cosa? Che la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. Oh, trovate tutte le slide sul sito, comunque, di queste cose. Non ve le faccio vedere perché non abbiamo tempo, ma ci sono tutte le slide. Comunque è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, a cui l'uomo attribuisce senso e significato in modo consapevole. Ora, ci sono un paio di incisi, un paio di frasi in questa citazione che sono fondamentali per comprendere il clima cognitivo nel quale ci troviamo oggi. Dice Weber, dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. Quindi Weber, per la prima volta, dà voce a questa sensazione serpeggiante. Tenete presente che siamo all'inizio del Novecento, è il momento in cui le scienze umane e le scienze naturali convergono in questa scoperta traumatica. Il mondo non ha senso. Non c'è un senso del mondo che io possa scoprire. Capite qual è il punto? Il mondo è privo di senso. Allora, che succede? Che è solo la cultura che dona senso al mondo. Capite? Quindi non è una scoperta, ma è una costruzione. Neanche, è un dono, io preferisco, perché costruzione è un po' troppo ingegneristico. Invece tu cosa fai di fatto? Attraverso la cultura crei un universo di senso all'interno del quale vivere, all'interno del quale poter dire capisco le cose, sto tranquillo. Weber, Max Weber. È una delle frasi, secondo me, più belle del XX secolo, senza proprio nessuna difficoltà. Una frase estremamente scomoda. Perché? Perché ci dice, appunto, che il senso del mondo è opera nostra. E quindi, se vi ricordate quello che abbiamo detto a proposito della scelta, degli status acquisiti e di tutte queste cose, vuol dire che ci toglie qualunque alibi. Finché il senso del mondo è dato da qualcun altro, tu puoi pure dire, maledetto, guarda che cazzo di mondo che hai fatto e mi tocca viverci. Ma se sei tu che stai facendo quel mondo, con chi te la pigli? Perché questo è il punto. Nel momento in cui noi riconosciamo che la cultura è di fatto dono di senso, noi siamo tutti coinvolti nella realizzazione di questo senso, nel tono di questo senso, nel modo in cui questo senso evolve, cambia e descrive la realtà. Non è un problema di qualcun altro, non è Dio che è cattivo, non è un universo del quale non ho minima consapevolezza o conoscenza che mi impone dei significati, lo sto facendo io. Tant'è che dice Weber, alla quale l'uomo dona senso e significato prendendo una posizione. questo è il punto. Non so se mi spiego. Cioè, il conoscere non è scoprire qualcosa che esiste, ma è imporre alla realtà un insieme di significati e di regole che facciamo noi, però non è che esistono di per loro. Non so se questo è chiaro. Noi abbiamo usato tutte le nostre formule, come vi ho detto più volte, per dare una visione del mondo, ma sta visione del mondo è parziale. Noi sappiamo benissimo che i processi naturali sono in larga misura non lineari, ma noi riusciamo a calcolare soltanto il lineare. Le equazioni non lineari ci creano dei problemi enormi perché chiamano in causa delle quantità che non sappiamo gestire, eppure pretendiamo di conoscere l'intera realtà. Non è vero. Noi riusciamo a conoscere la realtà che le nostre formule descrivono. E basta. Che è tanto, per carità, ma non abbastanza, tant'è che man mano che diventiamo più potenti tecnologicamente, creiamo dei casini infiniti. No. Più siamo forti, più siamo bravi ad operare, meno capiamo che cosa combiniamo e più succedono disastri ambientali, sociali, politici, quello che volete, non è un problema, basta aprire un giornale e c'è tutta la lo squadernamento della questione davanti agli occhi. Ci siamo fin qui? Quindi, conoscere è dare senso al mondo. Ogni cultura, e questo è molto interessante da capire, ha un suo modo di ridurre la realtà. Capite? Quindi le culture sono tante, le diverse culture oggettive sono dei modi diversi che gruppi di uomini hanno scelto per descrivere il loro mondo. Quindi non c'è una cultura che è meglio di un'altra. Sbattetevelo in testa. Ogni cultura ha pari dignità perché è uno sforzo di messa in forma del mondo. Crea questa sezione finita di cui parla Weber, all'interno della quale la gente vive bene o vorrebbe vivere bene, perché il senso della cultura, ragazzi, non è trovare la verità, ma è vivere bene. Perché la verità, come forse comincerete a vedere, non c'è. Che cos'è la verità? La verità sarebbe la descrizione dell'intima natura delle cose, il famoso senso che qualcuno ci ha già messo prima. Ma se questo senso non c'è, non c'è più manco la verità. Che verità? Qual è la verità della mucca? Che è una specie di riserva dei tagli di carne, che è un'incarnazione della divinità, che è uno strumento per arare i campi, che è una mucca? La mucca è una mucca. Sono le diverse culture che la descrivono e la fanno diventare qualcos'altro, ma alla mucca non gliene frega un accidente che dal nostro punto di vista è una scorta di hamburger oppure è un attrezzo agricolo. La mucca è la mucca. Non so se sta cosa è chiara. O una divinità, se sei in India. No? Però è sempre la stessa mucca. Capite? Quindi come faccio io a spiegare questa molteplicità di significati degli oggetti del mondo se non attraverso delle visioni del mondo diverse? No. Tant'è che il termine di visione del mondo, prospettiva, il termine tedesco che è Weltanschauung, molto bello da dire, fa sempre un figurone, servono...
Come si scrive?
Weltanschauung, con due U.
Sarebbe la divisione del mondo, cioè nel senso la...
No, no, visione del mondo. Visione del mondo. Noi usiamo molto il tedesco perché il tedesco ha delle parole che sono estremamente precise. Appunto, Realität è un concetto tedesco che non è traducibile, perché noi diciamo realtà, ma realtà diventa un po' tutto. Invece per loro è solo la matrice dei significati. Ed è utile. Weltanschauung invece è bello e basta. Così, insomma, intanto fai un po' mostra del fatto che sai qualcosa in più del resto della popolazione, che non è una cattiva idea. Quindi, ci siamo? Questo ci offre, per esempio, tutta una serie di strumenti per capire i rapporti con le altre culture, no? Con tutto quello che l'altro incarna. Perché non ci capiamo con l'altro? Perché l'altro ha un modo di vedere il mondo che è diverso dal mio. E io questa cosa non riesco ad accettarla, perché, come credo di avervi descritto l'altra volta quando abbiamo parlato probabilmente di quando parli con uno con un'altra lingua, io intimamente sono convinto che il mondo sia quello che io penso che sia. Perché io abito lì, ci sono nato, mi ci hanno formato, ed è il famoso processo di socializzazione del quale dovremmo già aver accennato qualcosa l'altra volta, no? Mi hanno detto e mi hanno fatto capire, senza dirmelo, una serie di cose sul mondo che per me sono costitutive del mio essere. Capite? Per questo che ho delle grosse difficoltà a interagire con un altro che lo vede in modo completamente diverso. perché io non ci riesco a immaginare come quello ragiona. Ecco perché vi dicevo anche, vi ricordo, che imparare un'altra lingua è un po' entrare in un altro, in un'altra Weltanschauung, perché la lingua è traduce in modo piuttosto fedele i tuoi punti di vista sul mondo, e quindi le priorità, le tecniche, i modi, no? Pensate soltanto al verbo piacere, che in italiano e in inglese è radicalmente opposto. Noi lo subiamo. Gli inglesi lo trovano attivo. I like. No, mi piace. Sono due cose completamente diverse. Sembra poco, ma non lo è. No? Di nuovo, da un certo punto di vista l'inglese è estremamente più essenziale nel senso filosofico del termine dell'italiano, perché io ho fame, dico io. L'inglese dice io sono affamato. Quindi è qualcosa che è sempre più caricato sul soggetto, non è qualcosa che capita incidentalmente dall'esterno, no? Sono affamato, sono assetato, sono assonnato. No, no, noi abbiamo sonno, abbiamo fame, abbiamo sete. È proprio un altro modo di costruire le cose. E sono lingue vicine. Figuratevi quando comincio a parlare con l'arabo o col cinese, che proprio hanno un modo radicalmente diverso di concepire il tutto, ecco che ciò un famoso conflitto culturale, no? Il famoso scontro fra le culture di cui parla anche Huntington e compagnia cantante. Ci siamo fin qui? Sicuri? Ok, facciamo 5 minuti di break così sedimentate un minimo la questione. Bene, domande? Chiarimenti? Ripetizioni? Nada? Ok, allora, come vi dicevo, Weber segna in qualche modo uno spartiacque con quella citazione nel modo col quale noi concepiamo la conoscenza. Tenete presente che ancora oggi noi ci troviamo in quello che viene definito uno stato di eccezionalismo cognitivo, ovvero sia continuiamo a ritenere che l'unico sapere affidabile sia il sapere scientifico. Sapere scientifico che si costruisce in modi che suppongo conoscerete, perché ve ne parleranno estensivamente, no? Il sapere scientifico nasce alla metà del Seicento, con la rivoluzione scientifica, abbiamo detto noi, al tempo non era così ovvia la questione, però nasce con un fiorire di grandi istituzioni, alcune delle quali continuano ad essere stranote anche oggi, come la Royal Society, per esempio, no? Nessuno o raramente viene ricordato che la prima di queste istituzioni è italiana. Noi continuiamo a parlare dell'Accademia delle Scienze francese, parliamo della Royal Society, nessuno si ricorda più dell'Accademia del Cimento, che era l'equivalente fiorentino della questione, prima della Royal Society, prima dell'Accademia delle Scienze, insomma, diciamo che tendiamo a perderci tutti anche i primati che potremmo intestarci, ce li perdiamo perché siamo un po' così sbadati e preoccupantemente esterofili. Però questi signori cosa fanno? Costruiscono un nuovo sapere rispetto al sapere precedente, sul quale non indulgiamo perché non abbiamo tempo, ma un nuovo sapere che si costruisce a partire dall'esperienza, dalla raccolta dei dati, dai fatti, no? Parola feticcio che ancora oggi continua a perseguitarci proprio, come dire, senza un attimo di tregua. Che sono sti fatti? Questi fatti sono frutto di esperimenti. Che cos'è l'esperimento? Se ve lo chiedessi, come definireste un esperimento?
Una raccolta di dati che prima facciamo delle ipotesi in base a questi dati, poi verifichiamo se sono vere o no.
Questo è il processo del conoscere, ma l'esperimento?
Cioè riproduco una realtà di quel laboratorio.
Come?
In
condizioni che conosco.
Esatto.
Ecco, allora diciamo che l'essenza dell'esperimento è che avviene in un regime di controllo della realtà. Credo che questo vi suoni ormai abbastanza noto. Noi controlliamo tutto, perlomeno diciamo di controllare tutto, speriamo di controllare tutto, non controlliamo una benemerita mazza ferrata manco qui, però nel complesso è quello che ci diciamo. Allora, l'esperimento di fatto, come vedete, è una manifestazione perfetta di questa nostra ansia di controllo. Perché? Se ci pensate è buffo, no? Perché noi vogliamo spiegare la realtà, ma partiamo dicendo che la realtà è troppo complicata per spiegarla, perché io l'esperimento se lo faccio fuori non mi riesce, perché Non lo so perché, però non mi riesce. Allora lo faccio chiuso dentro una cosa in modo che quella la posso. No. Che vuol dire però una realtà controllata? Vuol dire anche una realtà semplificata. Quindi, come vedete, un altro simpatico letto di Procuste si applica alla realtà. Di fatto che succede? Che io nell'esperimento controllo alcuni parametri di una situazione e ne trascuro altri. Faccio in modo che non siano pertinenti e attivi nel momento in cui faccio l'esperimento. La questione interessante è come li scelgo io i parametri? Perché no? Non c'è scritto da nessuna parte che ci sono dei parametri di per sé utili e altri che non lo sono. In base a quello che mi interessa. Può essere però, è un po' troppo soggettivo come discorso, la scienza si pregia di essere oggettiva, vi ricordo.
No, però che, se mi aspetto quindi un certo risultato, o mi immagino che possa accadere una certa cosa, mm-hmm, in modo che
stai barando,
sì.
No, non è proprio quella l'idea, come dire, potremmo imputarlo in qualche misura, però facciamo finta che non sia così, no, diciamo che il principio che, poi questo accade ovviamente, però insomma, lasciamo a livello teorico, il principio rispetto al quale io scelgo dei parametri sta nella rilevanza delle loro variazioni, ovvero sia, se ho, che ne so, 35 parametri a disposizione, alcuni dei quali variano in modo significativo, quindi di 4, 5, 6 punti, altri variano di 0,02, applicando un minimo di buonsenso, deduco che quelli che variano poco sono ininfluenti e li levo. Per cui io mantengo soltanto dei parametri, dal mio punto di vista, significativi. Ok? Che poi con questa cosa possa anche in qualche misura defenestrare qualche parametro scomodo, per carità. Però come vedete, no? La genesi dei fatti non è così ovvia. I fatti non sono qualcosa che si dà come la scienza pretende di dirci. I fatti sono qualcosa che noi costruiamo con molta attenzione. E se vi va di leggere delle cose in proposito, c'è un americano che ha scritto dei libri bellissimi, che si chiama Stephen Chapin, che ha scritto dei libri sulla rivoluzione scientifica, sull'esperienza, le prime esperienze della Royal Society, che sono magnifici, e ti fa capire, no? Il libro, uno dei suoi libri più importanti si chiama Never Pure, ovvero sia mai pura, e parla della scienza, perché la scienza si pretende pura, ma non è pura, perché per creare i dati scientifici c'è un lavoro dietro della Madonna, perché questi dati assumano una certa forma, dicano certe cose, non sono oggettivi. I dati sono frutto di processi cognitivi e culturali immensi. Allora, qual è però il problema che a un certo punto, al di là di queste osservazioni, si pone? Che nel 67, 63, mi ricordo comunque, insomma, recentemente, insieme a tutta quell'altro scatafascio di scoperte di cui vi parlavo prima, che ci mettono un tantino in crisi, un meteorologo norvegese, mi pare, sì, Edward Lorenz, dotatosi di un computer di prima generazione, quindi di quelli che piavano una stanza intera e lavoravano meno del nostro telefono di oggi, decide di provare a fare un modello del clima. E questo è un meteorologo, quindi dice, vabbè, abbiamo questa potenza di calcolo incredibile che prima non c'era, vediamo come funziona. E crea un set di equazioni di primo grado, quindi voglio dire, molto semplici, attraverso le quali descrivere i parametri principali che secondo lui sono rilevanti. Okay. Fa i calcoli, ottiene una serie di cose, e poi a un certo punto, come si dice per caso, per certi versi, dice, vabbè, abbiamo sto computer che è molto più potente di noi, facciamo una cosa, rendiamo questa sequenza ricorsiva, ovvero sia, alla fine di uno sviluppo, i dati che vengono utilizzati sono i dati di partenza dello sviluppo successivo, e quindi si crea un loop, no? Che succede? Che improvvisamente da queste poche equazioni di primo grado cominciano a scaturire un'impressionante varietà di scenari, che sorprende clamorosamente Lorenz, perché lui riteneva, come tutti fino ad allora, che a cose semplici corrispondessero esiti semplici. Morale della favola, da questa scoperta parte la teoria del caos, della quale forse avrete sentito parlare. Questa scoperta si definisce dipendenza sensibile dai dati iniziali. Che vuol dire? Vuol dire che Lorenz scopre che non è vero che a minime variazioni corrispondono altre minime variazioni. Lorenz scopre che a una minima variazione può corrispondere un effetto assolutamente fuori scala. Tant'è che ne viene fuori la famosa battuta dell'effetto farfalla, che oramai credo conosciate un po' tutti, no? che vuole riprodurre esattamente questa mancanza di proporzionalità. Il battito d'ali di una farfalla genera uno tsunami. Qualcuno vede le implicazioni? Perché questa cosa è devastante. Perché vuol dire che il processo di scelta dei parametri all'interno dell'esperimento è sbagliato. È semplicemente questo, perché nessuno mi garantisce che un parametro che varia di 0,0,01 non sia in grado di avere delle ripercussioni sull'esperimento che lo manderebbero totalmente per stracci o lo farebbero venire fuori completamente diverso. Cioè, nel momento in cui noi interrompiamo la proporzionalità tra variazione ed effetto, noi nullifichiamo l'intera logica dell'esperimento, perché l'esperimento si regge esattamente su quello, sul fatto che se una cosa ha una variazione minima non può avere dei risultati e degli effetti particolarmente devastanti. E invece sì, invece lo sappiamo perfettamente oggi. Quindi, se su tutto quello dell'incertezza di cui abbiamo parlato prima ci mettete anche la teoria del caos, ottenete una situazione in cui è quasi impossibile non rivedere i criteri con i quali ragioniamo. Lo stiamo facendo benissimo, peraltro, e quindi ci dobbiamo dare una spiegazione. Come mai? Allora, a seguito di questa serie di scoperte, a seguito delle asserzioni weberiane, di tutte quante le conseguenze della fisica delle particelle, eccetera, a un certo punto anche nella filosofia della scienza si comincia a prendere atto del fatto che tocca rivedere un attimo le cose, no? Allora c'è da una parte il famoso Karl Popper che sostituisce il concetto di verifica di un'ipotesi con quello di falsificazione di un'ipotesi, tanto per rimarcare quanto il sapere scientifico sia temporaneo. E da un'altra parte c'è un tale Thomas Kuhn che scrive un libro che si chiama La struttura delle rivoluzioni scientifiche, che parla di paradigmi, di sapere paradigmatico, e ci spiega in larga parte che cosa succede quando noi conosciamo, perché come vedete conoscere è un'attività molto più complicata di quanto non sembri. No, noi siamo persuasi che conoscere sia facile, conoscere non è facile per niente, perché ha una serie di ostacoli, distorsioni, peculiarità, possibilità di intervento che se non le sai ne sei semplicemente vittima, se le sai cominci a renderti un po' meglio conto di quello che fai. Allora, cosa ci dice Kuhn? Kuhn ci dice, guardate, in un momento storico le singole discipline, le varie discipline, i vari campi disciplinari, godono di un consenso generalizzato su alcune ipotesi di fondo. In linea di massima queste ipotesi di fondo si riferiscono a un caso emblematico, ed ecco perché lui utilizza il termine paradigma. Che vuol dire? Vuol dire che tutti i chimici, tutti i fisici, tutti, che ne so, gli entomologi, quelli che volete, ragionano più o meno su criteri comuni, ok? Tanto per darvi un'idea, il paradigma è anche qualcosa, però, che noi possiamo portare verso l'idea di Weltanschauung. Perché? Perché il paradigma, in quest'ottica, non è semplicemente un concetto scientifico, ma è anche tutto ciò che da questo concetto scientifico discende. Qual è il paradigma, uno dei paradigmi con i quali dovreste essere forse un po' più, avere una certa consuetudine? Il paradigma copernicano. Che vuol dire? Il paradigma copernicano vuol dire che noi viviamo in un mondo che ha una forma che gli è venuta dalla visione di Copernico, ovvero sia un mondo, un universo tendenzialmente infinito all'interno del quale succede quello che noi sappiamo. Pensate quando il paradigma era quello tolemaico. Fate un piccolo sforzo immaginativo e cercate di immaginare come si sentiva un uomo che viveva in una terra che era avvolta da cieli costruiti da Dio, al di là dei quali c'era il paradiso. Fine. Non so se vi rendete conto di che razza di salto sia stato il passare al paradigma copernicano. Il paradigma copernicano è vertiginoso da questo punto di vista, no? Sfonda completamente qualunque rappresentazione. Noi ci sentiamo delle nullità che stanno su una nullità che orbita intorno a un'altra nullità, eccetera, eccetera, eccetera. Non siamo più i figli prediletti di Dio, perché lì bene o male eravamo al centro dell'universo, che è un po' diverso, se, no? Anche se simbolicamente ci pensate. Quindi vedete che i paradigmi sono tanta roba. però sono transeunti, passeggeri, falsificabili. Tant'è che è arrivato Copernico, è arrivato Galileo e hanno detto: guarda, caro Tolomeo, è stato bello, però le cose non stanno esattamente come dicevi tu. Quindi, che succede? Che un paradigma in qualche misura descrive con maggiore efficacia una certa area del conoscibile. Ok? Diciamo che questa è l'area all'interno delle quali le cose funzionano esattamente come dice il paradigma. Ci siamo? Che succede quindi? Che all'interno di quest'area si possono fare degli studi, si possono fare degli esperimenti, si può incrementare il sapere, perché ci sono, no? Sapete, il sapere è accumulabile, e quindi pian piano questo sapere si sente più sicuro e mira a descrivere un'area maggiore e si spinge oltre i limiti iniziali. Ok? Che succede però? Che allontanandosi, quindi abbracciando sempre più fenomeni, le possibilità che incappi in qualcosa che non rientra all'interno delle sue forme, delle sue strutture di comprensione, aumenta. E quindi pian piano compaiono dei fenomeni che non sono descrivibili all'interno del paradigma. Si chiamano anomalie. Quindi l'anomalia è qualcosa che, diciamo, mette un sassolino negli ingranaggi del paradigma. Ma il paradigma cosa fa alla comparsa di un'anomalia? Tendenzialmente la integra, la depotenzia e la trasforma in un errore di calcolo, la trasforma in un malfunzionamento dei marchingegni, la trasforma in un caso specifico di un'altra ipotesi che invece riesce a spiegare e quindi resiste alle anomalie. Fino a un certo punto però resiste alle anomalie finché queste non si moltiplicano, perché il paradigma, una volta integrate queste anomalie, continua ad espandersi e raggiunge delle regioni che sono sempre più probabilmente foriere di altre anomalie. Quindi a un certo punto, sebbene il paradigma abbia una sua inerzia, deve essere abbandonato. Quindi la fase di scienza normale, dice Kuhn, finisce ed inizia una fase di scienza rivoluzionaria, ovvero sia ci si comincia a interrogare su qual è il prossimo paradigma, quali nuovi modi possiamo avere e utilizzare per descrivere una realtà che non cominciamo a capire più. Perché il paradigma ha una sua inerzia? Scienza rivoluzionaria. O transizione paradigmatica, che è quella che stiamo affrontando noi oggi, ecco perché ve ne parlo con una certa intensità della questione. Allora, che succede? Che il paradigma, dicevamo, perché è inerte, perché tende a non... No, uno si aspetterebbe che da uno scienziato puro, come abbiamo detto, ci sarebbe una reazione, è vero, abbiamo sbagliato, cerchiamo di capire meglio, no? Cerchiamo un sapere migliore, ma non è così semplice, perché sulla base di questo paradigma, come abbiamo visto, si è configurata l'intero senso comune della cultura. Ci sono le posizioni di privilegio, ci sono delle rendite di posizione, ci sono dei benefici, ci sono dei riflessi politici, dei riflessi quotidiani. Il paradigma non è così semplice da cambiare, perché non è semplicemente una formula matematica o scientifica, ma è le conseguenze di quella formula matematica e scientifica. Non so se vi ho parlato di queste grandi spese che sono state fatte al CNR recentemente. Ecco, guarda caso, no? Se noi chiediamo 5.000 euro per fare una ricerca, non ce li danno perché non serviamo a niente. Se loro chiedono milioni di euro per modificare una macchina che forse potrà essere utile per fare qualcosa, glieli danno. Questi sono gli effetti del paradigma, capite? E perché, oltretutto, in quel caso, questo ci permette di riprendere un'altra cosa che vi ho detto, perché l'hanno spesi tutti quei soldi? Perché vorrebbero dimostrare che la questione della materia oscura ha un senso. La questione della materia oscura è esattamente un'anomalia di quello di cui vi ho parlato, che dovevo avervene parlato della materia oscura. Quella è un'anomalia, palese. I conti non tornano, e non tornano di tanto. Quindi che cosa faccio io? Dico che ho sbagliato il paradigma? O cerco di dimostrare, di trovare un modo per integrare questo discorso all'interno del paradigma? Cerco un modo per integrare il discorso. Spendo milioni di euro, faccio un ciclotrone molto più potente e spero di trovare una traccia di questa maledetta materia oscura, della quale ad oggi non abbiamo però nessun tipo di manifestazione. Lasciamo da parte. Capite quindi? bisogna arrivare a un punto in cui le anomalie sono talmente tante che, non so se vi ricordate Ice Age, quando c'è il piccoletto con la ghianda che cerca di tappare la diga, a un certo punto finiscono le mani, i buchi rimangono e salta tutto per aria. L'idea è esattamente quella. E noi stiamo andando in questa direzione, perché il nostro paradigma, come vi dicevo all'inizio della lezione, non è più in grado di spiegare quello che succede, semplicemente. Allora, quindi, anomalie, paradigmi. Un autore successivo a Kuhn, che è Edgar Morin, del quale dovrei avervi già parlato estensivamente, adesso ve lo scrivo. Allora, arrivo. Allora, abbiamo. Allora, un autore successivo a Kuhn, che è Edgar Morin, che chiunque di voi abbia voglia di leggerlo, lo invito a farlo perché scrive dei testi magnifici, in particolare c'è una trilogia sulla conoscenza semplificata che è molto molto interessante e si compone di tre testi che si chiamano I sette saperi necessari all'educazione del futuro, La testa ben fatta e Imparare a vivere, bei libri, facili, leggibili. Allora, Edgar Morin propone un ulteriore, state attenti che questa non è facile, un'ulteriore interpretazione del paradigma, e dice il paradigma di fatto è la scelta dei principali strumenti logici con i quali viene costruito il mondo. Che vuol dire? Vuol dire che noi alla base del nostro ragionare abbiamo delle relazioni logiche privilegiate. Per fare un esempio, nella fattispecie, dice Morin, il paradigma moderno, che è il paradigma della semplificazione, si basa sull'operazione di disgiunzione, sulla divisione. Il nostro paradigma è un paradigma che crea dicotomie, guarda un po' i casi della vita, era esattamente quello che abbiamo detto da prima. E questo vuol dire cosa? Vuol dire che non abbiamo scelto l'altra operazione, che è l'opposta, che sarebbe quella della unione, della congiunzione. Se noi ragionassimo in termini di congiunzione, avremmo un altro mondo. Noi ragioniamo in termini di disgiunzione. Cosa vuol dire questo? E vi faccio una brevissima carrellata che però credo sia utile, così entrate nell'ottica. Allora, se voi prendete l'economia, qual è la visione prevalente dell'attività economica? La concorrenza. La concorrenza perfetta, che vuol dire lotta di tutti contro tutti. Quindi, separazione e divisione. Se voi prendete il darwinismo iniziale, che poi è stato corretto, ma comunque rimane l'idea, qual è l'idea del darwinismo iniziale? Quella di lotta di tutti contro tutti per assicurarsi le migliori risorse disponibili. Se voi prendete l'universo, come lo abbiamo descritto noi principalmente l'universo? Attraverso il secondo principio della termodinamica, ovvero sia che le cose continuano a dividersi finché non resta più niente di energetico e il mondo muore. Entropia. Non so se avete presente. Ecco. Come vedete, c'è sempre la divisione. Mai l'unione. Poi ti chiedi, com'è che non siamo cooperativi? Com'è che non siamo solidali? Te faccio un grafico. Con che criteri potremmo essere cooperativi e solidali se il nostro modo di ragionare è quello di dividere? Tant'è che un altro autore che troverete citato nei saggi, che è Michel Maffesoli, parla di sapere autoptico. E il nostro modo di sapere è esattamente quello. Noi prendiamo una cosa e la separiamo nelle sue componenti. Poi la rimontiamo. Però il principio dell'entropia ci dice che certe cose, se le dividi, non le rimonti più. Se tu prendi un essere vivente e lo dividi, quello muore. Poi tu fai Frankenstein. Però, intanto, ti sei perso qualcosa. Ecco perché sapere autoptico. Noi abbiamo un'eccellente cognizione delle parti, ma non abbiamo idea di come funziona il tutto. Gli inglesi dicono, you cannot see the forest for the trees. Vedi gli alberi, ma non vedi la foresta. Noi siamo esattamente così. Noi vediamo i pezzi, ma non riusciamo a capire che l'insieme dei pezzi potrebbe essere qualcosa di più. Tant'è che un corpo vivo ha una sua logica e una sua qualità, e un corpo morto non ce l'ha più. Tant'è che l'abbiamo capito talmente bene che abbiamo due parole diverse, abbiamo corpo e cadavere, che non è la stessa cosa. Ok? Quindi, questa cosa la stiamo lentamente scoprendo. Tant'è che in un posto che si chiama Istituto di Santa Fe, dove io spero di riuscire ad andare prima o poi, fanno degli studi sulla complessità che hanno portato a delle scoperte molto interessanti. Qualcuno di voi ascolta i Muse?
Qualcosa.
Un disco dei Muse si chiama The Second Law. The Second Law è esattamente quello che hanno scoperto, è sempre seconda però faccio presente, teniamolo presente questo, ma comunque hanno scoperto a Santa Fe che il mondo è vero che si divide, ma si organizza pure. Ho detto, cazzo, guarda un po', non sta andando proprio tutto a puttane, perché mentre noi parliamo di entropia e della fine dell'universo, nascono nuove stelle. E com'è possibile sta cosa? Noi, come dice Morin, siamo costantemente e contemporaneamente vita e morte. Perché noi moriamo, le nostre cellule muoiono, la polvere che avete a casa siete voi che siete morti. Mi spiace dirvelo, però è così. E ogni 7 anni cambiamo completamente tutte le nostre cellule, ma questo non significa che non si sia vivi. Anzi, potremmo perfino dire che tra la nostra produzione di cellule e la nostra distruzione di cellule, il nostro essere vivi sta proprio lì, che è quello che dicono oggi o recentemente all'Istituto di Santa Fe. La vita è una proprietà emergente della materia complessa. Che è di una bellezza rara come ragionamento, devo dire. Okay? Quindi, tra ordine e caos, dicono a Santa Fe, e vi ricordo che noi ragioniamo in sociologia fra struttura e azione, che sono più o meno la stessa cosa. Tra ordine e caos ci sono dei punti di criticalità, ci sono degli orli del caos, come dicono loro, dove c'è la complessità, ovvero sia la coesistenza di struttura e azione, la coesistenza di ordine e caos. Questo è probabilmente ciò che ha portato alla nascita della vita. Attraverso una serie di studi si è dimostrato che la probabilità che da un famoso brodo primordiale emergano strutture complesse e quindi la vita è molto superiore a quella che si riteneva prima, perché c'è una tendenza della natura a convergere verso certi stati. Noi pensavamo che ci volessero 18 miliardi di anni perché da una brodaglia calda venissero fuori i primi esseri unicellulari. Pare che sia molto più frequente e molto più semplice. Salve. Quindi ci troviamo di fatto davanti a un mondo completamente diverso, dove dovremo cominciare, e questo è evidentemente traccia del nuovo paradigma, a integrare nelle nostre descrizioni anche il fatto che il mondo si organizza da solo. Non serve che lo facciamo noi, lo fa lui. Non si separa soltanto, non si annienta soltanto, non si spegne soltanto, ma si riaccende pure. E quindi probabilmente c'è un equilibrio molto diverso da quello che abbiamo descritto fino ad oggi. Perché quello che abbiamo descritto noi fino ad oggi con la scienza corrente è solo divisione. E non dà conto di quello che osserviamo, come credo di avervi detto, ve lo ricordo. Se fosse vera la teoria del Big Bang, a parte il fatto, come dire, sempre da spiegare come caspita è successo che tutta la materia fosse in un punto, ma vabbè, facciamo pure che c'era, ma poi la velocità di allontanamento dei corpi celesti dovrebbe diminuire in funzione del tempo, no? Perché se tu fai un'esplosione, le cose partono, poi piano piano. E noi invece stiamo testimoniando un'accelerazione. Le galassie si allontanano le une dalle altre più velocemente di quando abbiamo cominciato ad osservarle, non meno velocemente. E questa cosa ovviamente nel paradigma non ci rientra. Non ci rientra la materia che non c'è. C'è un sacco di cose che non rientrano nel paradigma. Quindi probabilmente sto paradigma andrà corretto, modificato, probabilmente radicalmente, non lo so. Però insomma, speriamo che ci mettano anche le mani ai calcoli, perché quello che noi vediamo oggi è che la nostra visione del mondo è terribilmente parziale. Ok? Quindi non solo da una parte abbiamo visto mancano interi saperi, che sono i saperi corporei, i saperi simbolici, i saperi immaginali, ma manca anche tutto ciò che ha a che fare con i processi che si osservano in natura, ovvero sia col fatto che le cose si organizzano, e si organizzano sulla base del principio del caos, ovvero sia con poche regole elementari tu ottieni una grande complessità di comportamenti. Vi faccio un brevissimo esempio, andiamo avanti. Non so se avete mai sentito parlare dei Boyd, non credo. Allora, questo è un tale che si chiama Keith Reynolds, che ha creato, si è posto il problema di come gli stormi di uccelli funzionino. Avete presente gli stormi uccelli? Sono una delle cose più belle del mondo da vedere. Ecco. Allora dice, come sarà? Come li descrivo io, che questo è un programmatore? Li descrivo top down o bottom up? Ovvero sia, do a tutti i membri di questi stormi delle istruzioni da prima che contemplino tutti i loro possibili comportamenti? Oppure li doto di un insieme di regole elementari che gli permettano di funzionare? Ha scelto questa seconda possibilità e quindi ai suoi membri dello stormo ha dato tre comportamenti. Se sono troppo lontani dagli altri si avvicinano, se sono troppo vicini agli altri si allontanano, se gli altri si fanno una qualche manovra la seguono. Con queste tre regole di base ha ottenuto delle riproduzioni di stormi che funzionano esattamente come gli stormi veri. Non serve la complessità nelle regole per ottenere la complessità nei comportamenti. Questo è il bello della cosa. Semplicità e complessità sono estremamente implicate, come direbbe il Tao, tanto per cambiare, no? Bastano poche regole base e poi il contesto crea i comportamenti. Tenete presente che in embriologia questo è il modello sulla base del quale funzionano le cellule staminali. Tanto per... Le cellule staminali non hanno tutte le istruzioni del caso. Le cellule staminali diventano ciò che serve a seconda di dove sono. Quindi in qualche modo hanno una considerazione del contesto che permette loro di essere nervose, pancreatiche, dermatiche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che grazie a questa serie di ricerche si stanno mettendo in campo una serie di saperi estremamente nuovi, estremamente innovativi, chiaramente, che però richiedono una modifica del paradigma, perché come vedete nel nostro paradigma l'idea di cooperazione, per quanto noi la usiamo, ne parliamo, eccetera, eccetera, non c'è. I nostri comportamenti nella prassi non sono mai cooperativi, sono quasi sempre concorrenziali, quasi sempre conflittuali. Ok, ci siamo fin qui? Dimmi.
All'inizio del discorso, la vita è una proprietà della...
La vita è una proprietà emergente della materia complessa. Se anche non va segnato è uguale, però comunque, insomma, è interessante. Il concetto di proprietà emergente è estremamente interessante perché in qualche misura parla esattamente di questo. Man mano che aumentano i gradi di organizzazione di un qualche insieme, questo insieme conquista delle qualità che non aveva prima. La molecola d'acqua non è liquida, l'insieme delle molecole d'acqua lo è, tanto per dirne una. Quindi la liquidità di fatto è una proprietà emergente delle molecole dell'acqua. Finché tu hai quattro molecole non hai nessun tipo di liquido, quando hai tante molecole improvvisamente c'è la liquidità. E io credo che dal punto di vista dell'organizzazione sociale alcune cose possano essere considerate proprietà emergenti, per esempio un certo grado di raffinatezza e complessità nella costruzione sociale porta con sé, per esempio, un più diffuso senso di solidarietà, al di là della questione paradigmatica. Però sono cose che dovrei prima o poi dimostrare, mo vedremo. Vabbè, comunque, ci siamo, dicevamo allora? Quindi paradigmi, anomalie, conoscenza come processo complesso, come processo che va... di cui dobbiamo essere consapevoli perché non è oggettivo, non è perfettamente aderente alla realtà, ne rappresenta una riproduzione semplificata più o meno verosimile. Possiamo ambire ad una maggiore verosimiglianza, ma non possiamo ambire ad una perfetta conoscenza, perché lo scarto fra le nostre capacità cognitive e l'infinità priva di senso del mondo è insuperabile. Okay? Quindi le culture oggettive rappresentano il frutto di diversi sguardi sul mondo, le Weltanschauungen che ho appena cancellato, e ci danno una serie di spunti ulteriori. E qui andiamo a collidere gli altri argomenti. Come nasce questa Weltanschauung che porta a una cultura? Domandona, come si dice, decisamente. Diciamo che dal nostro punto di vista si tratta di gesti primordiali. Perché? Perché le radici della nostra visione culturale affondano migliaia di anni fa. E abbiamo anche detto che l'essere umano di quel tempo non era l'essere umano di oggi. L'essere umano nasce come animale, come credo di avervi detto. Abbiamo visto la struttura del cervello triunico, l'abbiamo vista. Paleoencefalo, mesencefalo, neoencefalo. Sì, ok. Quindi sappiamo che ci sono una serie di step, anche evolutivi, per i quali noi disponiamo di certi strumenti e di certe capacità, ma non di altre. E quindi ci chiediamo, quando noi abbiamo messo a punto lo sguardo fondante della nostra cultura, quello che per esempio ha scelto la disgiunzione e non la congiunzione e via discorrendo, come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto probabilmente sulla scorta di emozioni e valutazioni non razionali, perché non c'era la ragione in quel tempo, o ce n'era una versione estremamente semplificata. Questo vuol dire che probabilmente le fondamenta della nostra cultura non sono razionali. E quindi noi abbiamo grosse difficoltà a comprenderle oggi, perché noi oggi ragioniamo in termini di razionalità. Credo di avervi detto l'altra volta che noi, per esempio, presumiamo che la parola venga prima dell'immagine. Ve l'ho detto?
Non è quando c'è la spazializzazione.
Esatto. Mi sembrava di avervelo detto, però ve lo ridico. Allora noi, anche sulla scorta del nostro famoso libro, riteniamo che la parola sia l'inizio delle cose. Ma questo è falso, perché noi abbiamo cominciato a conoscere per immagini. Vi ricordo che i primi graffiti sulle rocce delle grotte non sono parole, sono disegni. Perché? Perché l'immagine precede la parola. La riproduzione della realtà graficamente precede la sua descrizione linguistica, perché il linguaggio viene dopo. In termini evolutivi, noi abbiamo cominciato a parlare molto più tardi di quanto non abbiamo cominciato a conoscere, perché la nostra conoscenza inizialmente è una conoscenza immaginale. Quindi bisogna stabilire una serie di step da questo punto di vista. Prima c'è il gesto, probabilmente. Perché, come vi ricordo, abbiamo detto che noi siamo spaziali prima ancora di essere astratti e incorporei per molti versi. Allora, vi cito questo paio di cosette di Damasio, che ci dice questo. Gli eventi mentali sono il risultato dell'attività che si svolge nei neuroni del cervello. Ma vi è una storia precedente e indispensabile che essi devono narrare, la storia del disegno e del funzionamento del corpo. La supremazia del corpo è un motivo che risuona nell'evoluzione, dal semplice al complesso. Per milioni di anni il cervello si è occupato in primo luogo dell'organismo che lo detiene. Quindi la prima preoccupazione del cervello, e quindi di tutte le attività che noi gli attribuiamo anche cognitive, è quella di gestire il corpo. E sappiamo perfettamente che di questa gestione si occupano principalmente il paleoencefalo e il mesencefalo, quindi il midollo allungato e il sistema limbico. Okay? Questi sono non razionali, per quanto ne sappiamo, ovvero sia sono sede di stati d'animo, di memoria di lungo termine, di schemi neurali automatici, sono quelli che si occupano della gestione quotidiana, continua, delle nostre funzioni vitali, che sono estremamente più complesse di quello che noi sappiamo. Però, che succede? Lo sviluppo di una mente, che in realtà significa sviluppo di rappresentazioni delle quali si possa acquisire coscienza come immagini. Quindi, come vedete, le immagini sono all'inizio anche qui, da questo punto di vista. Offrì agli organismi un nuovo modo di adattarsi a circostanze ambientali che non si sarebbero potute prevedere nel genoma. Perché è chiaro, come vi ho appena detto, se noi dovessimo prevedere tutto quello che ci può capitare nelle istruzioni di base, creeremmo dei sistemi di una complicazione assoluta e probabilmente che non funzionerebbero. C'è bisogno di poche istruzioni semplici e capacità di adattamento, che è esattamente il principio per il quale funzionano gli finti uccelli di Reynolds, le nostre cellule staminali e, ci dice Damasio, anche la evoluzione della nostra specie. È probabile che la base di tale adattabilità abbia avuto inizio con la costruzione di immagini del corpo in funzione, cioè immagini del corpo che risponde all'ambiente esternamente, ad esempio usando un arto, ed internamente regolando lo stato dei visceri. perché noi abbiamo una doppia regolazione, immagino ne siate consapevoli, tutto ciò che accade all'interno e tutto ciò che ci stimola dall'esterno. Se il cervello si è evoluto in primo luogo per assicurare la sopravvivenza del corpo, allora, quando comparvero cervelli dotati di mente, essi cominciarono con il por mente al corpo. E per tutelare la sopravvivenza del corpo con la più grande efficacia possibile, la natura, io credo, si imbatté in una soluzione molto potente: rappresentare il mondo esterno in termini di modificazioni che esso provoca nel corpo. Ok? Quindi questa è la radice del nostro conoscere. Parte dal corpo. Il mondo esterno è ciò che ci fa provare cose, e le cose che ci fa provare, e quanto queste cose siano positive o negative, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi rappresentare l'ambiente modificando le rappresentazioni primordiali del corpo ogni volta che si ha un'interazione tra organismo e ambiente. Quindi, come vedete, il corpo, come poi Damasio dice in tutto il resto del testo e in tutta la sua opera ulteriore, è parte integrante del processo cognitivo, perché ci fornisce in larga misura il contesto all'interno del quale noi operiamo, ci pone nei contesti spaziali, qualitativi, cognitivi, con i quali noi ci confrontiamo costantemente. Tant'è che, come forse vi ho fatto notare, le immagini dell'orientamento geografico e spaziale valgono per la conoscenza astratta, per l'orientamento valoriale, per la vita in generale. No? Vi ho detto che la metafora principale con la quale noi interpretiamo la nostra vita qual è? Il viaggio. Anche se non ci muoviamo, anche se stiamo fermi in un posto, per noi la vita è un viaggio. Perché? Perché noi usiamo le immagini geografiche e spaziali per descrivere quello che ci accade. Quindi tu ti danno un libro, dici: ok, fammi fare mente locale, adesso cerco di orientarmi nel libro. Ma tu mica entri nel libro e cominci a girarlo, ma a te interessa specificare che sono simili queste attività. Come nello spazio cerchi di capire più o meno verso dove andare, come fare, eccetera, in una teoria, in un problema morale o etico, in una scelta, fai esattamente lo stesso. Noi siamo anche corporei. Tant'è che le nostre emozioni causano costantemente cambiamenti fisici. C'è addirittura Henry James, che si è molto occupato della questione, che dice: se io prendo un'emozione e le tolgo tutto ciò che c'è di fisico, non resta nulla, perché l'emozione è uno stato fisico in ultima analisi. L'emozione è impallidire, arrossire, avere il cuore che batte, sentirsi le farfalle nello stomaco, avere degli sbandamenti, le vertigini, tutto questo, salivazione azzerata, mani che sudano. Che c'è di astratto in questo? Nulla, no? Quello è il punto. Quindi noi siamo molto più complessi di quanto la nostra narrazione contemporanea dica, e la nostra narrazione contemporanea purtroppo si fonda su Cartesio, come abbiamo appena detto, no? Quindi questo essere, questo omuncolo, come dice Damasio, che gestisce come un pilota nella cabina, nel cockpit della, vogliamo fare una cosa eccezionale, facciamo la Formula 1, gestisce questa macchina spettacolare, ma purtroppo non è così. Uno, perché non c'è nessun segno di questo omuncolo. Questo credo di avervelo già detto, ma ve lo ripeto: se voi prendete gli attuali saperi neurofisiologici o anche la vostra esperienza di vita, temo, spero di no, ma capita spesso e volentieri, e vedete quanto dei danni cerebrali possano intaccare le nostre capacità, vi renderete conto che non c'è un'anima. Quello che noi pensiamo come un'anima è un insieme infinito di processi neurali contemporanei. E se capita qualcosa a una piccola parte del corpo, questo si riflette nelle nostre capacità o non capacità. Quindi prendi un colpo in testa e non riconosci più i visi, non sai più parlare se non cantando, non sai più fare i conti, non riconosci le parole. Dov'è l'anima? Per quanto sia estremamente brutto da dire, quello che noi sappiamo oggi è questo, che una lesione a una parte del cervello causa certi tipi di inabilità che non erano previsti, che non pensavamo neanche potessero essere pertinenti. Non solo, ma Damasio ci mette davanti alla consapevolezza del fatto che anche le nostre abilità sociali sono collegate a parti del cervello. Perché? Perché lui studia dei pazienti che hanno subito dei traumi nel lobo frontale e prefrontale, e questo implica la scomparsa delle inibizioni, il cambiamento del carattere, il non riconoscimento delle regole sociali. Quindi non è semplicemente un problema di comportamenti sensoriali e fisici, anche il comportamento sociale ha una sede cerebrale, e se quella sede cerebrale viene danneggiata il comportamento sociale cambia. Non so se vi rendete conto di quanto sono implicate le cose, no? Non solo, ma c'è tutto un sapere fondato su questo che noi abbiamo tralasciato radicalmente, che è per esempio il sapere della propriocezione, ovvero sia quella consapevolezza del nostro essere corpo alla quale non facciamo più caso perché siamo talmente abituati ad averla che non la notiamo neanche. Infatti, come dice Damasio giustamente, il sapere del corpo è un sapere di sfondo e te ne accorgi quando insorge, per esempio, un dolore inatteso. A quel punto ti accorgi di avere un corpo, ti accorgi di avere delle parti del corpo che te fanno male. Ma non è che prima non avessi consapevolezza di loro, è che è talmente naturale e spontanea che manco ci fai caso. È un po' come il fatto che tu cammini e la tua vista oscilla, ma noi abbiamo dei bilanciamenti interni e siamo talmente abituati a questa oscillazione che di fatto è come se non la vedessimo. Voi camminate e vi sembra che tutto sia fermo, no? Però prendete una ripresa in Steadicam al cinema. Ci avete fatto mai caso? Che quando ci sono quelli con la Steadicam c'è la visione che fa così e tu a un certo punto cominci a dire oddio, che cavolo sta succedendo? Beh, quello è uno che cammina. Allora, se tu cammini, vedi così, solo che tu non lo vedi più. Non so se questa cosa la capite. Perché siamo talmente abituati a compensare queste cose che di fatto è come se avessimo degli stabilizzatori d'immagine incorporati. Ma vi dirò di più. Nella nostra retina c'è uno spazio vuoto. Lo saprete, no? Quindi noi di fatto nel campo visivo avremmo un buco nero. A voi risulta di vedere dei buchi neri?
No.
No. Perché? Perché noi automaticamente compensiamo. Cioè i computer non hanno scoperto niente, ragazzi. È tutta roba che facciamo da millenni. Però adesso la fanno i computer e tu dici, ah, vedi sto computer, riesce a interpolare i pixel. Cazzo, lo faccio da quando sono nato? Che c'è di stupefacente? Non lo so. Questo è il problema, non mi ha detto mai nessuno. Io sono convinto che il computer sia molto più bravo di me. Ma voi sapete perfettamente che noi abbiamo delle capacità di interpolazione spaventose, che sono anche evidentemente dei rischi. Perché se voi prendete, quando scriverete la tesi, avrete da scrivere. Okay. Quando voi scrivete un testo, dopo due o tre volte che rileggete quel testo, non lo vedete più. Correggete gli errori automaticamente, quindi i vostri refusi, le battute, gli errori di battitura, i verbi sbagliati, tutto questo, voi non lo troverete più, perché quando voi leggete vedete una versione giusta, perché noi facciamo così, noi estraiamo il senso dalle informazioni che abbiamo, quindi quelle che sono parziali le integriamo. Avete visto quei pezzi che girano su Facebook dove ci sono delle frasi scritte con tutte, con le prime e le ultime lettere giuste e mezzo un casino? Beh, le capiamo perfettamente uguale, o no? Perché noi interpoliamo sempre. È il modo in cui è fatto il nostro sapere che è questo, ragazzi. Ecco perché vi dico, teniamo presente che lo stesso lo facciamo anche a livello cognitivo. Ci mancano degli elementi? Li integriamo. Scegliamo quelli che ci fanno più comodo, scegliamo quelli di cui abbiamo maggior fiducia. Di nuovo, torniamo a bomba, come dicevamo l'altra volta. Creiamo delle condizioni e delle situazioni complete quando loro non sono mai complete, perché noi non abbiamo mai tutte le informazioni utili per poter dire di sapere qualcosa. Mai. Se le avessimo, staremmo a posto, ma non le abbiamo mai, no? Quindi il nostro sapere è incerto anche perché noi non sappiamo quello che servirebbe per poter dare una risposta. Andiamo a spanne, a occhio, dovrei saperne abbastanza, questo è. Però interpoliamo, okay. E il nostro essere noi stessi è pure lui in un'interpolazione costante. I vostri ricordi, non vi è mai capitato di confrontarli con qualcun altro che c'era? Non c'entrano mai niente l'uno con l'altro. Per te è stata una giornata splendida e quello dice che pioveva a dirotto. Per lui è stato un giorno memorabile e te non ti ricordi manco quello che è successo. O ti ricordi che ha detto delle cose che non ha mai detto, o che hai fatto delle cose che non c'erano. Noi ricostruiamo costantemente anche il nostro essere e lo ricostruiamo sulla base delle nostre aspettative. Tanto per riprendere dei concetti che abbiamo utilizzato, no? Ricostruiamo la nostra consapevolezza e la nostra presenza di spirito. Saprete che nel campo delle indagini e dell'investigazione le testimonianze dei testimoni oculari servono a pochissimo, perché tu ce n'hai quattro e ti danno quattro descrizioni diverse della stessa scena, perché ognuno vede quello che gli capita, perché la nostra attenzione non è così computerizzata come pensiamo. Noi vediamo una situazione e ci ricordiamo alcune cose, tante altre non le abbiamo proprio manco viste, non abbiamo manco idea che ci fossero. Per poterle descrivere bene le situazioni ti devi addestrare a farlo, ed è qualcosa che ti fanno alla CIA, all'FBI e dintorni, ma altrimenti di solito non viene fatto. Quindi di fatto il nostro punto sulla conoscenza è questo: la conoscenza richiede molti più registri di quelli che noi utilizziamo normalmente, e soprattutto richiede una revisione piuttosto attenta di quelli che noi utilizziamo pensando che siano affidabili, perché spesso e volentieri non lo sono. Necessitano di essere tarati, di essere riconosciuti come problematici. Avrete sentito dire, suppongo, che uno dei grandi problemi con i quali ci confrontiamo è che noi tendiamo ad ascoltare solo quello che ci interessa o che ci piace, e ad essere d'accordo con chi è già d'accordo con noi. Tant'è che su internet gli algoritmi con i quali ti vengono proposti gli amici, con i quali ti vengono proposte le cose da leggere, contano esattamente quello: cosa hai detto che ti piace, con chi hai parlato, com'era quello con cui hai parlato, ok, te ne faccio trovare un altro uguale, ancora un altro uguale. Questo è terribile, perché noi conosciamo meglio se riusciamo a uscire dalla zona di comfort, perché se noi continuiamo a stare nella zona di comfort è esattamente lo stesso discorso del paradigma di prima. Stiamo nella zona in cui è tutto noto e tutto tranquillo, non c'è frizione, non c'è paura, non c'è niente, la gente le conosci, i comportamenti li sai, sai cosa aspettarti, tutto tranquillo. Ma tanto il mondo prima o poi entra, quindi è meglio che esci tu, perché almeno sei preparato. Incontri qualcuno che non la pensa come te, discuti con qualcuno, leggi una cosa che non avresti letto in altri casi. Uno dei grandi problemi di internet, oggi come oggi, è che non si comporta come un giornale. Cioè, tutti dicono adesso, vabbè, che lo compro a fare il giornale, tanto leggo su internet. No, perché se tu hai un giornale in mano, lo devi sfogliare. E sfogliando il giornale, perlomeno i titoli di tutte le notizie li vedi, e quindi una vaga idea di quello che è successo e magari un qualche tipo di campanello, cioè, guarda, che sarà questo? Ti si pone. Su internet, dopo un po', ti arrivano soltanto articoli delle cose che già hai letto. E quindi tu continui a sapere sempre quello, non sai nient'altro. E il tuo sapere si restringe, perché il mondo è tanto, quello che tu sai è poco. Se questo poi viene ulteriormente rafforzato dai procedimenti degli algoritmi di ricerca, sei fottuto. Però è quello che sta accadendo, ci stiamo mettendo dentro degli effetti silos della conoscenza, perché sti cazzo di algoritmi non riescono a capire che uno una volta tanto potrebbe anche essere interessato a leggere il gossip su Maria De Filippi, anche se magari non te ne frega niente, però capita il giorno che sì, oppure vorresti sapere qualcosa della partita del giorno prima, anche se non ti sei mai interessato di calcio. Ma te lo devi andare a cercare a te, perché loro non te lo dicono. Invece il giornale lo apri e c'è tutto. Magari non lo leggi, magari gli dai un'occhiata, magari gli dai uno sguardo, leggi le intestazioni in neretto, qualcosa in più la sai. C'hai la possibilità di inciampare in qualcosa che ti interessa. Con internet sta diventando sempre più difficile questa capacità. A meno che tu non vada su siti un po' particolari dove inciampi. Non so se li conoscete, ci sono dei motori di ricerca dove tu metti una cosa e le risposte sono, come dire, casuali. No, guarda un po' che succede. Ed è divertentissimo, perché veramente lì trovi delle correlazioni che non ti aspetteresti mai. 5 minuti di break. Allora ragazzi, riprendiamo. Riprendiamo un attimo la questione, ecco, dei diversi saperi implicati che abbiamo citato per tutta la mattina, e cominciamo a vederne meglio uno, che è quello proposto, che troverete comunque, di cui parlo nei vari saggi, da un autore francese che si chiama Gilbert Durand. Ok. Allora, chi è questo signore? Questo signore è un socioantropologo che, un po' come il nostro Damasio, si è trovato a ritenere importanti alcuni aspetti della realtà che invece il paradigma non reputava tali. Damasio questo discorso se l'è trovato quando ha avuto a che fare con le emozioni, perché una delle conseguenze, come dicevamo, del paradigma è esattamente quello di togliere di torno alcune cose, no? Di levarle, perché a un certo punto, abbiamo visto, sono per certi versi disdicevoli. E quindi quando lui ha cominciato a lavorare, si è trovato a studiare, a ritenere che l'emozione fosse importante come stato mentale, come componente del sapere, e i suoi docenti di riferimento gli dicevano: lascia perdere, perché è un argomento che non ha nessun interesse e nessun futuro. Perché? Perché appunto vigeva il quadro cartesiano. Dice Damasio: io all'inizio pensavo che i processi mentali razionali avessero luogo da un'altra parte rispetto a dove era l'emozione. Perché a me mi era stato descritto così. Noi immaginiamo, no? Sapete, bisogna ragionare a mente fredda. Che vuol dire ragionare a mente fredda? Vuol dire fare in modo che le emozioni non intervengano nel processo di ragionamento. Quindi noi siamo abituati a ritenere che il ragionare sia una cosa e il provare le emozioni sia un'altra. Damasio ha conclusivamente dimostrato, da un punto di vista neurofisiologico, che non è vero. Perché ove non ci sono le emozioni, il ragionamento non funziona. E soprattutto perché la natura, come vi dicevo l'altra volta, non fa le cose ripartendo dall'inizio. La natura utilizza ciò che ha. Quindi quando si è trovata per le mani i due stati precedenti del cervello, non li ha lasciati da una parte e detto mo faccio tutta un'altra cosa. No, li ha integrati con la neocorteccia. Dimmi. Allora, se tu vai a leggere le storie dei grandi matematici, ti diranno tutti che se loro non potessero immaginare non riuscirebbero a fare matematica. Tant'è che Einstein, per esempio, dice: sì, tutta la matematica del mondo, ma senza la mia intuizione io non avrei capito nulla. Perché è uno strumento, ma quello che tu vuoi dimostrare, da dove viene? Non so se mi spiego. Non è che si impone da sé la matematica. Tu devi avere una qualche idea e poi riesci a dimostrarla con la matematica, ma non è che è implicita nella matematica l'idea. No, qualcuno doveva pensare alla relatività, e la relatività non è dentro la matematica. La relatività ha una forma matematica, ma noi continuiamo a confondere gli strumenti con gli scopi, i contenuti, le ispirazioni e tutto il resto, e non funziona così. No, come è lo stesso delle pubblicità che tu vedi adesso alla televisione, che tu c'hai un telefono e pare che sia un grande fotografo. No, tu c'hai un telefono che fa fotografie. Per essere un grande fotografo devi avere qualcosa in testa che ti fa essere un grande fotografo. Ed è esattamente lo stesso col matematico. Per essere un grande matematico devi avere un'immaginazione che trascenda quello che c'è, che poi con gli strumenti della matematica ti è permesso mettere, implementare, realizzare, eccetera. Ma la matematica in sé non esiste. Cioè ci deve essere un'intenzione che la muove, non so se mi spiego. Capito? E quindi, appunto, se tu vai a leggere Heisenberg, Einstein, Pauli, tutti i grandissimi fisici, ti diranno che senza questo livello di interesse, meraviglia, emozione positivo, non gli sarebbe mai venuto in mente neanche di farle le cose, perché appunto la matematica da sola è sterile. Come il denaro, dicevamo la volta scorsa, vi ricordo. Cioè, per molti versi ci sono anche delle assonanze. Quindi, dicevamo, il problema delle emozioni, come il problema delle immagini, è un problema di paradigma, nel senso che il nostro paradigma le ha stigmatizzate entrambe molto molto a lungo. Allora, che cosa fa Durand per tentare di superare questa condizione? Durand è, abbiamo detto, un socio-antropologo, per cui è molto interessato dal mondo simbolico, il mondo dei simboli, e quindi propone inizialmente una categorizzazione di questi simboli, un modo per raggrupparli e ordinarli. E scrive un libro negli anni 60 che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario. Non è che fosse la prima volta che si cercava di mettere a punto un sistema di categorizzazione dei simboli. Per esempio, ci aveva provato anche il suo maestro, che era un tale Gaston Bachelard, che è un altro grande filosofo della scienza del XX secolo, e aveva prodotto delle opere molto interessanti che sistemavano i simboli secondo i quattro elementi, quindi i simboli dell'acqua, i simboli dell'aria, i simboli del fuoco e i simboli della terra. Però c'era qualcosa che ancora non tornava, e quindi Durand decide di proporne un'altra di categorizzazione. Propone una categorizzazione che è estremamente interessante perché supera la dicotomia cartesiana. Perché cosa dice Durand? Dice che i simboli si organizzano in tre grandi strutture che sono collegate e scaturiscono in effetti da tre riflessi corporei fondamentali. Il primo di questi riflessi è la stazione eretta, ovvero sia il fatto che, come abbiamo detto anche nelle ore scorse, questi grandi gesti cambiano completamente le prospettive sul mondo e probabilmente aprono anche a salti evolutivi. Perché cos'è che caratterizza la stazione eretta? Perché è uno dei punti probabilmente topici del nostro sviluppo come specie. Prima di tutto, perché la stazione eretta ti permette di dividere il mondo. Non a caso i simboli dell'ascensione e della verticalità sono i simboli della distinzione. Perché? Perché tu ti alzi e scopri l'orizzonte.
Che fino a... quindi dividere il mondo?
Cielo, terra. No? Una linea d'orizzonte, un'ulteriorità, i tratti del panorama, tutto questo... L'alzarsi. Cioè, se tu immagina un quadrupede, il quadrupede ha il mondo davanti a sé. No? Non ha una percezione di distinzione e di divisione. Invece alzarsi apre davanti a te lo spazio, di fatto. Tant'è che nelle cosmogonie, ovvero sia nei racconti che tutte le diverse culture fanno di come nasce il mondo, uno dei passaggi centrali è la divisione del cielo e della terra. Proprio quello, perché appunto questo gesto ci mette in condizione di vedere un altro mondo rispetto a prima. Tu stai ai carponi e vedi ciò che hai davanti e quindi bene o male vivi lì, non hai, no, anche immaginazione probabilmente. Quando ti alzi ti scopri l'orizzonte, che è uno dei punti di fuga della nostra attenzione sempre, no? L'orizzonte ha un fascino assoluto ancora oggi. Non solo, ma liberi le mani. Improvvisamente hai delle potenzialità che nessun altro fino ad allora ha avuto. Se poi l'evoluzione ci si mette e ti mette anche un pollice opponibile, meglio, come si dice. Quindi di fatto le grandi teorie anche oggi antropologiche e demografiche ci dicono che probabilmente con la stazione eretta c'è stato poi il terzo step mentale, perché siamo stati in grado di procurarci più risorse, più cibo, più energia e quindi abbiamo potuto investire in strutture corporee più complesse. Questo è quanto dice oggi la scienza in proposito alle nostre traversie e ai nostri modi di essere diventati uomini. Quindi la stazione eretta porta con sé tutta una genia, una costellazione di simboli che hanno a che fare con la distinzione. Non solo, ma probabilmente è anche il momento in cui prendiamo consapevolezza di noi stessi. Perché, come credo di avervi detto, il nostro essere io si fonda su una divisione, si fonda sulla nostra divisione dalla vita costantemente vissuta. Noi siamo costantemente separati dal flusso della vita, no? Siamo consapevoli di noi stessi e quindi in qualche misura siamo in ritardo rispetto allo svolgersi degli eventi. E questo è probabilmente l'evento fondante che nelle nostre storie si riassume con la cacciata dal paradiso terrestre. Perché, come sapete, l'albero della conoscenza non era tanto il peccato originale per cui Eva e il serpente fanno cose. Era un momento di presa di coscienza, di consapevolezza di sé, tanto da poter scegliere fra il bene e il male. Quindi si implica una consapevolezza ed una identità, una capacità di una coscienza in qualche misura. Quindi probabilmente a seguito della stazione eretta c'è anche quest'altra separazione che ci permette di diventare consapevoli di noi stessi. Come vedete sono tutti step di separazione, quindi anche il gesto logico della separazione e della divisione, come dicevamo prima, è molto importante per noi. Presumere che non sia fondamentale è difficile, perché noi siamo il frutto della separazione. Noi ci separiamo dal flusso della vita e diventiamo consapevoli di noi. Non siamo quasi mai, come abbiamo visto, ritornare pur consapevoli all'interno del flusso della vita è lo scopo delle discipline orientali, come dicemmo qualche lezione fa, non mi ricordo. Poter essere spontanei senza però aver perso consapevolezza di sé. Quindi, stazione eretta ed è quelle che vengono chiamate le strutture diaretiche. Vabbè, lasciate, è uguale,
fa lo stesso. Questa è il primo, è la prima delle grandi strutture. Le strutture della separazione. Va bene lo stesso, intanto mi faccio prendere la mano, ma è inutile. Poi, queste sono le strutture, quindi i simboli che dividono. O tanto per darvi un'idea, i simboli che stanno in questa cosa sono, per esempio, la spada, il fulmine, la luce, tutto ciò che in qualche misura serve appunto a dividere, no? Vi ricordo, forse saprete, conoscerete una serie di miti che si costruiscono su questo discorso, per esempio il nodo di Gordio. Ci stiamo perdendo un sapere condiviso che era bellissimo ed è un peccato. E questo è un mito romano, che c'era questo nodo che era estremamente complesso e arriva il generale romano Gordio che avrebbe dovuto scioglierlo via la spada o taglia. E quindi, come dire, no, questo è il paradigma, il nostro paradigma è esattamente questo. Cioè la complessità io la taglio e mi tolgo il pensiero, quindi è già scritto da un po'. E poi, no, per esempio, il problema della Bibbia all'inizio, no? Fiat lux, sia luce. Perché? Perché la luce è quella che distingue e divide le cose. Nel buio tutte le vacche sono grigie, nel buio non ci sono confini, nel buio c'è confusione, che guarda caso è il secondo riflesso del quale ci occupiamo. Digestione o inglobamento è evidentemente il riflesso opposto, ed è un riflesso sul quale pure noi tendenzialmente non poniamo grande attenzione. Eppure è, diciamo, il momento, l'unico momento nel quale noi permettiamo al mondo di entrare dentro di noi, sia se parliamo di respirazione che se parliamo di alimentazione. Ed è un momento evidentemente alchemico, per molti versi magico, tant'è che tutti i grandi racconti leggendari danno al momento del cibo insieme un peso incredibile, no? Pensate all'ultima cena, pensate al rito domenicale dell'ostia e del vino, pensate a tutto quello che, no, il fatto che ancora oggi se qualcuno ti dice qualcosa e tu gli vuoi spiegare che non avete niente in comune, gli dici: ah, ma ho mai mangiato insieme io e te? Perché? Perché mangiare insieme è di più che non nutrirsi. Mangiare è qualcosa di estremamente complesso da molti punti di vista. Pensate soltanto a tutto quello che sta succedendo oggi tra oli di palma, raffinazioni assortite, vegani, vegetariani, carnivori, primordialisti e l'ira di Dio di quello che gira intorno a questa situazione. E vi renderete conto che non è casuale che il gesto dell'assorbimento sia un gesto fondante. Perché? Perché di fatto anche nel pensiero tradizionale tramuta la materia. Cioè tu mangi un oggetto, no? Mangi una zucca e diventa te. Non è ovvio. A noi sembra ovvio, ma non lo è per niente, no? Tu trasformi il mondo in te, nella tua carne, che non è poco. Non è casuale che tutte le grandi culture abbiano un rispetto particolare per il cibo e per il saperlo cucinare, trattare, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché il momento del cibo è un momento fondante. Dimmi.
Adesso mi è venuto in mente perché in alcune culture o anche in alcune religioni comunque portano il cibo ai defunti. Comunque, cioè, ad esempio, lo mettono in...
Sono delle offerte rituali. Sono delle offerte rituali che si giocano esattamente su questo discorso qui, su discorsi simbolici. Nel senso che si ritiene che un'offerta di cibo in qualche misura costituisca un'attribuzione, un dono di energia, nella veste del caso, che possa essere utile al defunto. Quindi di comportamenti simbolici ne conosciamo a Iosano da questo punto di vista. Il cibo continua a essere uno dei doni preferiti, continua a essere una delle occasioni preferite di condivisione, seduzione, conquista, ricostruzione di amicizie, costruzione di alleanze commerciali. Insomma, diciamo che il cibo è assolutamente centrale da questo punto di vista. Che cosa succede però nel momento in cui io trangugio o incorporo? Io confondo. Giusto appunto, ciò che era prima
diventa altro. E quindi, mentre i riflessi della stazione retta sono i riflessi della distinzione, i riflessi della digestione e dell'inglobamento sono i riflessi della congiunzione, della mescolanza, della confusione, per molti versi. No? Ci sono un sacco di modi di dire che vanno in questa direzione, per esempio, sono un po' antichi, ma sono ancora utili. Le nonne spesso ti dicevano, quando mangiavi disordinato, dicevano: tanto non lo stomaco che buio. Non so se vi è mai capitato. Tutta una serie di informazioni di questo genere, dico, è inutile che te stai a preparare e preoccupare prima una cosa poi un'altra, tanto lì è tutto un casino, quindi no, poi non è importante l'ordine, è che poi ne esce evidentemente tutta una serie di cose. Ovviamente poi ci sono anche i problemi delle scorie, dei rifiuti, eccetera, eccetera, ma vabbè. Ci siamo fin qui? Quindi da una parte distinzione, dall'altra congiunzione. Ovviamente, siccome il mondo simbolico, il mondo immaginale è più intelligente di noi per certi versi, c'è anche una serie di strutture che si occupa di mettere in connessione questi due aspetti. Perché in un'ottica et-tet, come abbiamo detto più volte, come dicevamo quando abbiamo parlato, per esempio, simboli della digestione, per esempio, sono la coppa, la caverna, la grotta, l'utero, la stanza, tutto ciò che accoglie, evidentemente. Non a caso il Sacro Graal fa vendere milioni di copie, basta che tu metta dentro un libro qualunque e improvvisamente tutti si accorgono che vogliono leggere quel libro. Non è casuale, il Sacro Graal è la coppa per eccellenza, no? E quindi è uno dei simboli più forti di questa serie di strutture, di questa costellazione di strutture. Mentre dall'altra parte, appunto, c'è la spada, che in linea di massima è l'arma topica, spada che diventa bisturi, che diventa tante cose, ovviamente, chiaramente, no? Poi ci sono i simboli, appunto, della correlazione, quelli che mettono insieme gli opposti. Ora, non so quanti di voi siano vagamente al corrente delle arti ermetiche e delle conoscenze esoteriche, però la Tavola di Smeraldo, che è uno dei testi ermetici del Medioevo, parla esattamente di questo, no? Usa una figura che era una figura alchemica, che è la coniunctio oppositorum, ovvero sia la coincidenza degli opposti, che poi è diventata anche una delle questioni centrali della psicologia del profondo di Jung, insomma tutta una serie di ritorni, che vuole metterci di fronte a cosa? Di nuovo a quello che ci dice il Tao, più o meno, è la via occidentale al Tao, ovvero sia il fatto, appunto, che queste due attività devono convivere. Non può esserci solo separazione, non può esserci solo congiunzione, perché entrambe le condizioni sono patologiche. Ciò che ci permette di andare avanti e di migliorare, di evolverci, è, come diciamo prima, l'orlo del caos. Quindi da una parte ordine e dall'altra caos. C'è bisogno che queste due cose, distinzione e congiunzione, convivano. Quella è l'arte della questione. E l'arte della questione ci dice di no, la troviamo nei simboli del ritmo. Ora, noi col ritmo abbiamo spesso e volentieri dei problemi, al di là del famoso luogo comune per cui le persone di colore hanno il ritmo nel sangue, mentre noi no, ma noi di fatto siamo assolutamente ritmici. Noi siamo il ritmo fatto vita, fondamentalmente, no? Perché? Perché abbiamo un cuore che batte costantemente, abbiamo una respirazione che va avanti costantemente, abbiamo i ritmi circadiani, abbiamo i bioritmi, abbiamo il giorno e la notte, abbiamo le stagioni, abbiamo le settimane, il Natale. Tutto quanto è ritmo, no? Fondamentalmente noi siamo costruiti sul ritmo. E il ritmo, giusto appunto, consente l'alternanza delle fasi. Il ritmo è quello che gestisce ora l'accesso alla stazione retta, ora l'accesso alla digestione, come logiche simboliche, chiaramente. Quindi all'interno del ritmo convivono momenti e intimazioni che derivano dalle altre due strutture. Ovviamente il ritmo è anche il ritmo sessuale, è anche il ritmo della danza, è anche il ritmo della musica, è una serie di cose che sono estremamente interessanti e soprattutto configurano un modo di essere della nostra vita che è diverso da quello che noi ci raccontiamo. Se noi appoggiamo l'idea di ritmo all'idea del tempo, tanto per farvi un esempio, cosa otteniamo? Otteniamo il ciclo. Otteniamo il ciclo, ovvero sia un costante ritorno. Pensate per esempio al calendario liturgico, non so se qualcuno di voi è fedele, va in chiesa, frequenta queste cose, no? Però che succede? Che voi non lo, forse non lo sapete, ma ogni domenica è sempre la stessa domenica. È sempre quella nella quale succedono certe cose e nell'anno è sempre la stessa. La prima di Pentecoste, la seconda di Pentecoste, la prima, sono scandite in un tempo che non è il tempo normale, perché è chiaro che la domenica, la prima domenica di Pentecoste del 2015 non è la stessa del 2016, però da un altro punto di vista lo è. È il ritmo dell'anno che torna. Che c'è di rassicurante nel ritmo dell'anno che torna e nel ritmo e nel ritorno in generale? Il fatto che, come forse vi ho detto, è una strategia per tamponare l'ansia della morte. Perché questo è il tempo, diciamo, premoderno, il tempo delle società tradizionali. Il tempo moderno è quello, è una retta, va solo in una direzione, e in fondo indovina un po' che c'è? Chiaramente, no, non ce lo diciamo, però è un grande problema. Ora, vi ho fatto... vediamo un po'. Non proprio, ma ci si avvicina parecchio. Nietzsche che dice, come diceva? Come diceva ai tempi, cosa? Prego. Ah, adesso li odo.
È bene per 10.
Anche se tu non lo fai consapevolmente, porta con sé una promessa di ritorno che in qualche modo attenua la minaccia della morte, no? È Natale e sarà Natale anche l'anno prossimo e sarà Natale ancora fra 2 anni e sarà di nuovo estate e sarà di nuovo primavera e sarà di nuovo tutto quello che noi siamo abituati a percepire come ritmo della vita. E questo ritmo della vita è ancora più rassicurante dell'agenda per la quale io so già quale tipo di esame farò il 18 febbraio del 2018 o quello che sarà, perché è molto più connesso col mio essere ciclico, ok? Questo un autore che a me piace molto, che si chiama Michel Maffesoli, che troverete citato nei vari saggi, lo chiama omeopatizzazione del male, ovvero sia prepararsi al male assumendone piccole dosi ogni giorno, avendolo in qualche misura sempre più presente, riuscendo a entrare con lui in un rapporto che non è di opposizione, ma è un rapporto di coevoluzione per certi versi, no? Tu danzi con la morte, anche danza da sola, tu danzi con la morte e nel danzare la morte non è più signora del tempo e non ha più la falce, quindi è molto meno minacciosa, è eufemizzata, come credo di avervi detto qualche tempo fa, no? La trasformiamo in qualcosa di comprensibile, mentre il nostro atteggiamento con la morte non ha a che fare, tant'è che per noi la morte è diventata assurda, non siamo mai in grado di spiegarla, non sappiamo mai come dirlo a qualcuno che purtroppo ne viene toccato, non sappiamo mai come comportarci, perché per noi la morte è diventata una cosa inspiegabile. E invece non dovrebbe esserlo, perché noi in qualche misura poche certezze abbiamo, ma una è, come diceva Joe Black, death and taxes, le tasse e la morte. Queste sono le due cose sulle quali siamo ferratissimi. Allora, abbiamo capito questo discorso? Perché mo dobbiamo prendere quest'altro e metterlo insieme. Allora, Duron quindi ci propone 3 strutture fondanti dell'immaginario. E queste strutture sono fondate, come vi dicevo, su 3 riflessi profondi. Quindi, come vedete, in un certo senso Duron da parte sua sana la frattura cartesiana. Perché? Perché il corpo genera i simboli. sono strettamente connessi. I simboli sono dei modi di articolarsi di condizioni corporee, come dice anche Damasio. Non so se vedete come le cose tornano, no? Sono questi gesti che noi trattiamo con una incuranza assoluta, perché sono gesti talmente quotidiani, talmente ovvi, che non ci viene proprio manco in mente di starci attenti, no? Chi è che pone mente al fatto che sta mangiando qualcosa e che questo mangiare ha dei significati estremamente... Tu mangi, no? Tu respiri, se ti ricordi e se sai come fare, perché tra l'altro voi forse lo saprete, ma tenete presente che noi respiriamo tutti male. La nostra cultura è fatta intenzionalmente per farci respirare male, perché se voi prendete il povero maschietto medio, che c'ha il maschietto medio? C'ha la cravatta e la cintura, che sono due strumenti totalmente opposti a qualunque logica di respirazione, perché mi bloccano proprio quello che è il mio centro attraverso il quale dovrei respirare, perché la respirazione è più ventrale che non toracica. Noi siamo obbligati a respirare alto e quindi respiriamo col 40% dei polmoni. Il restante 60% se ne sta lì per cazzi suoi, poveraccio, nella gran parte dei casi, e non lo usa nessuno, quindi non sappiamo manco respirare. Molto più sane le culture come l'araba e le altre, che hanno dei vestiti morbidi, no? Caffettani, senza cose che ti stringano da una parte e dall'altra. Quindi, come vedete, noi abbiamo proprio un atteggiamento nei confronti del corpo che è sbagliato a priori, cioè abbiamo proprio un intento disciplinare nei confronti del corpo, non a caso. Vabbè, allora dicevamo quindi che succede? Che questi tre simboli e queste tre grandi strutture però non sono sufficienti, perché i simboli e le immagini hanno una caratteristica per la quale la nostra cultura le ha in qualche modo limitate il più possibile. L'immagine è, potrei dire, anarchica. L'immagine trasmette una serie di significati tutti insieme e non è limitabile. Dice Durand, il simbolo trasmette uno sciame di significati. Ovvero sia, nel momento in cui io vedo un'immagine, tutte le possibili implicazioni simboliche di questa immagine in qualche misura mi arrivano. E non è detto che mi arrivino sempre e soltanto a livello di consapevolezza, però mi arrivano. Perché io ai simboli reagisco anche da un punto di vista corporeo, gestuale. Non so se vi ho parlato della famosa pubblicità del Borotalco. Voi non avete la più pallida idea che questo gesto in qualche modo implichi esultanza di suo. No, tu vedi uno così e dici, ecco, vedi, non gli puzzano le ascelle. Però, nello stesso tempo, la tua consapevolezza più ampia sa che quello è un gesto di giubilo. Capite? Quindi quell'immagine ti arriva tutta insieme e tu non puoi limitare e dire, no, tu devi capire soltanto le ascelle. Perché le immagini non sono fatte così. Se tu vedi una bilancia, e ti viene immediatamente in mente il destino, l'astrologo, la giustizia, il panettiere, il norcino, tutto quanto. Capite? Tu non, magari non ne sei consapevole, ma hai tutti questi significati che ti sono arrivati addosso e non puoi fare niente per evitarlo. Ecco perché Baudelaire parla del mondo come di una foresta di simboli. Perché tutto ciò che c'è in giro è comunque connotato simbolicamente. O a un livello alto o a un livello basso della tua esperienza simbolica, per cui per te la bilancia ti ricorda il primo amore perché ti sei messo con la commessa del macellaio, che diavolo può essere, però come vedete ci sono tutta una serie di cose per cui gli oggetti e le scene si caricano di significati. Okay? Quindi però che succede? Che io attraverso questa semplice distinzione non riesco a definire qual è il senso profondo del simbolo, perché prendiamo la caverna, che è uno che si presta abbastanza. Che vi fa venire in mente una caverna? Senza pensarci subito, così, da punto in bianco. Ecco, allora, bene così. Buio, calore, natura. Come vedete sono tre registri simbolici diversi, no? Nel senso che probabilmente il buio lo riterrai vagamente inquietante, suppongo, di solito il buio. Mentre a lui gli fa venire in mente il calore, che è esattamente il punto della questione, ovvero sia, se io prendo il simbolo della caverna, che è comunque un simbolo mistico, da solo, io non so se questa caverna è una caverna accogliente come quella che dice lui o una caverna spaventosa come quella che dice lui, perché sono tutte e due caverne. Non so se mi seguite su questo. È chiaro? Cioè, il simbolo della caverna in sé non mi dice io come la interpreto sta caverna. So che è un simbolo di introiezione, ma questa introiezione è desiderata o è forzata? Me ci hanno buttato nella caverna o l'ho cercata io? Mi trovo bene nella caverna o sono terrorizzato? Non lo so, ho bisogno di arricchire la mia categorizzazione con due elementi, che sono i regimi, li chiama regimi Durand, e sono il regime diurno e il regime notturno.
Dall'interpretazione di simboli?
Sì, se tu, metti, se tu interpoli le tre grandi strutture con i due regimi, sei ragionevolmente in grado di assegnare ad ogni simbolo il suo posto. Perché? Perché i regimi si fondano sulla canzone che abbiamo appena ascoltato, ovvero sia il regime diurno è un regime che si fonda sull'opposizione frontale al tempo, quindi sulla antinomia, sullo scontro, sulla separazione. Il regime notturno si fonda invece sulle strutture mistiche, quindi è un regime di accoglimento, di compromesso, di congiunzione. Allora, a seconda che tu sia diurno o notturno, otterrai una caverna accogliente se sei notturno, spaventosa se sei diurno. Perché dal tuo punto di vista il buio è principale come attributo. Perché? Perché è privazione di luce. E tu invece sei luminoso. Scusami. Sì, diciamo che uno è il regime dell'opposizione e l'altro il regime della congiunzione. Il regime diurno è il regime dell'opposizione, il regime notturno è il regime della congiunzione. Se tu metti a sistema queste tre strutture con i regimi, sei in grado di stabilire il tono principale con cui viene utilizzato un qualche simbolo. Oh, meno male. Allora, che cosa, perché questo ci interessa? Lo continuiamo domani, però nel frattempo faccio una piccola chiusa e vediamo di capire perché ne stiamo parlando, perché vabbè, ma noi di sta roba che ci frega. Che succede? Ah, ok. Allora, dicevamo, perché è interessante? Perché il tema del tono immaginale delle comunicazioni non è limitato alla fiction, ai romanzi o a delle specifiche situazioni, ma è generalizzato, nel senso che vale per esempio anche per la comunicazione scientifica, vale anche per la comprensione della politica, vale per l'interpretazione dei tuoi rapporti con gli altri, vale per conoscere te stesso, perché tutti noi siamo portatori di regimi, cioè il nostro modo di immaginare, come credo abbiano dimostrato piuttosto bene loro due, è diverso. Perché questo discorso è un discorso di carattere, è un discorso di atteggiamento, è un discorso di sostanza spirituale, non è un discorso razionale. È un discorso di reazione a degli stimoli che sono costanti e sono interessanti, utili e intrecciati alla conoscenza normale. Se voi prendete il discorso sul metodo di Cartesio, che ne abbiamo parlato estensivamente, voi trovate tutto il vocabolario del regime diurno, tutto. Perché comincia Cartesio con le idee chiare e distinte, che è proprio, come dire, la perfezione assoluta dell'esposizione del regime diurno. Quindi non ci stupisce che poi dal discorso sul metodo siano seguite una serie di antinomie marcatissime, perché il regime di Cartesio era decisamente un regime diurno. Ma vi dirò di più, la nostra cultura è costruita su un regime diurno. La nostra cultura è praticamente, assolutamente e solamente diurna. Perché? Perché, come abbiamo visto, privilegia lo scontro, il conflitto e la divisione, che sono tutte caratteristiche classiche del regime diurno. Qual è il problema del regime diurno? Che se portato all'eccesso, se trattato con eccessiva purezza, porta alla schizofrenia. Tant'è che quelle si chiamano anche strutture schizomorfe. Perché? Perché la separazione, pian piano, tu la introietti e ti separi. E tu puoi separarti perché non sei un individuo, tu sei un individuo, già lo sei da prima, hai tante voci che ti parlano in testa, hai tanti atteggiamenti, hai tanti modi di essere già da solo. Se a questi applichi il regime diurno all'eccesso, rischi di diventare veramente schizofrenico. Quindi il grande problema col quale noi ci stiamo confrontando oggi è che il nostro paradigma è eccessivamente diurno, è un paradigma che rifiuta la confusione, rifiuta il compromesso, rifiuta la collaborazione, rifiuta tutti questi aspetti che sono ovviamente invece notturni, chiaramente, no? E quindi è un paradigma che ci porta a prendere certe posizioni, ci porta a comportarci in certi modi, ci porta a costruire il mondo a immagine delle pretese simboliche di quel paradigma. Perché questo è importante anche? Perché, come abbiamo detto, le ispirazioni che hanno mosso i primi passi della nostra cultura sono queste. Perché inizialmente l'uomo ragionava solo così. Poi è arrivata la ragione superiore, poi è arrivata la lingua e la logica. Tant'è che il grande scontro di cui parla Platone con i poeti non era sul poeta perché il poeta che fa i versi come ce lo immaginiamo noi, era proprio un modo di conoscere diverso. Il poeta aveva la visione simbolica, la trance, quello che era il famoso oracolo di Delfi, no? Quel tipo di sapere lì. Platone voleva avere un logos, voleva avere un sapere strutturato e ragionevole, che era tutt'altra cosa. Ecco perché c'è lo scontro, e ne parliamo nel 2600 anni fa, quindi figuratevi. Prima c'era la prevalenza del sapere visionario. Perché? Perché l'io non era così consolidato, l'io era in balia di voci che arrivavano da posti che non sapeva darsi, non sapeva spiegarsi, e quindi i fondamenti della nostra cultura risalgono a quel tema lì, a quel momento lì, dove le preoccupazioni simboliche e immaginali erano, se non totali, molto soverchianti rispetto a qualunque tipo di discorso razionale. Capite? E questo è il punto. Cioè, noi, per capire la nostra cultura, abbiamo bisogno di strumenti che siano in esistenza sin dai tempi in cui la nostra cultura si è generata. E le scelte che vengono fatte alla base della cultura, quella famosa sezione finita di cui parla Weber, non sono scelte razionali, perché non c'era la ragione quando sono state fatte. Dopo l'abbiamo travestite, reinterpretate, ridefinite alla luce della ragione, ma i fondamenti sono fondamenti simbolici e noi rispondiamo ai simboli, noi rispondiamo molto più di quanto non crediamo ai simboli. Tenete presente che la tesi oggi più accreditata, che spiega come mai la nazione più importante dell'Europa e del mondo a un certo punto si sia totalmente rincoglionita e abbia deciso di seguire un tizio basso con i baffetti, è fondata sulla propaganda e sulla scelta dei simboli, perché la svastica, che oggi è tristemente nota, è il primo simbolo che noi abbiamo tracciato sulle pareti della grotta. Sì? Sì, sì. La svastica è, allora dunque, poi ricordatemi di cancellarlo perché sennò pare brutto. La svastica è una croce che si muove, è una spirale, è quello il punto. È il senso del movimento della croce, e la croce è uno dei simboli, cosa che non credo vi stupisca particolarmente, è uno dei simboli più antichi in assoluto, no? Perché la croce cosa significa? Cioè, perché Cristo muore in croce? Dice, vabbè, perché i romani facevano così, par de palle, sarebbe morto in croce anche se i romani ammazzavano la gente a martellate. Perché? Perché la croce è la rappresentazione, poi guarda caso Cartesio, no, che cosa fa? Esattamente lo stesso, non è casuale, no? Ma la croce è la rappresentazione dell'universo complesso ed esoterico delle culture tradizionali. L'ordine naturale e l'infrazione dell'ordine naturale da parte del sacro. Qui c'è il centro, ovvero sia il momento in cui il sacro entra nel mondo profano. Dove volete che stesse Cristo, se non lì? Non può stare altrove. Non so se mi spiego, no? Questo è la croce. Da un punto di vista di sapienza tradizionale, la croce è il segno dell'irruzione dell'ordine sacro all'interno della quotidianità, della quotidianità profana. Quindi ovviamente all'incrocio dei due si manifesta il miracolo, perché non può esserci nient'altro. È chiaro. Quindi,
ad esempio, perché i celti facevano i nodi allora? Perché comunque i nodi è continuità, tutti i nodi.
I celti hanno un rapporto col tempo che era completamente diverso dal nostro. Infatti, tant'è vero che hanno perso, ma io li adoro i celti, per cui figuriamoci.
I nodi celti sono
i nodi celti, ci sono l'immagine della complessità fatta nodo, praticamente, una cosa meravigliosa. E non a caso i celti erano quelli in cui, diciamo, che la rappresentazione della realtà era molto più interessante della realtà stessa, tant'è che trasformavano le sconfitte in vittorie, erano un popolo estremamente divertente. C'è un tale Jean Marcal che ha scritto un libro sui celti che è di una bellezza assoluta, se vuoi leggerlo. I celti si chiama.
Ah,
sì.
Chiaro,
sì. per quanto mi dolga dirlo, essendo io romano, ma se probabilmente non avessimo sconfitto i Celti avremmo un altro mondo, perché i Celti ragionavano, i Celti erano veramente simbolici, cioè loro, mentre i Romani erano dei goccio, ma i Celti invece avevano una competenza simbolica immaginale esagerata, tant'è che hanno preso schiaffi dappertutto, ovviamente sempre. Andava così, però insomma diciamo che erano un popolo estremamente interessante. Quindi capite, come vi dicevo, che nel momento in cui noi cominciamo ad applicare questo sapere simbolico scopriamo delle cose. Per esempio, vi faccio presente che questo sembra tanto esoterico, ma quelli che fanno marketing lo sanno benissimo, ne sono perfettamente al corrente. Cioè quelli che vogliono vendervi cose, che siano suggeritori politici, spin doctor, esperti di comunicazione, esperti di marketing, tutte queste cose le sanno a menadito. Perché? Perché sono quelle con le quali riescono a muoverti. Perché noi a questo tipo di discorso reagiamo senza filtri, perché non lo sappiamo. Semplicemente vediamo una cosa e ci dice: ah, che bello, andiamo, mi piace. Non sai perché. Quello che l'ha scelta lo sa benissimo perché a te piace, perché rientra in un registro di, no, purezza, bianchezza, rassicurazione, routine, no? Pensate al mulino bianco. Il mulino bianco è perfetto da questo punto di vista, no? Se voi andate a prendere la comunicazione del mulino bianco, vedete che batte tutta, sempre, esclusivamente su alcuni tasti: le cose buone, la qualità, la tradizione, tutta una serie di senza olio di palma, chiaramente, eccetera eccetera eccetera. Ma sono tutti, se cominciate a farci caso, vi accorgerete che le comunicazioni delle grandi, soprattutto dei grandi marchi, sono tutte costruite su variazioni di certi aspetti di questo genere, scelte di termini che sono tutte costellanti intorno a un certo argomento, che portano con sé lo stesso tono, lo stesso tema, lo stesso tipo di sentimento. Perché? Perché costruiscono una tua affinità col marchio che non è mai razionale, capite? Questo è il punto, non c'è mai niente di razionale in questo. E la politica funziona esattamente uguale. Soprattutto ultimamente, credo che le manifestazioni di tutti i vari esiti delle votazioni e tutto vi dimostrino che non c'è assolutamente niente di razionale in politica. La politica si fonda su logiche simboliche, propagandistiche, ideologiche, che però hanno alla base questo tipo di meccanismo. Cioè nel nostro mondo e nel nostro comprendere il mondo, l'importanza del registro simbolico è infinitamente superiore a quella del registro razionale. Questo è il punto. Noi non ce lo diciamo perché siamo cartesiani e quindi, per carità, noi siamo razionali e noi ai simboli non reagiamo assolutamente. No, poi però mi votano il 60-70% Trump e tu ti chiedi qual è la logica, no? Anche quelli che palesemente non avrebbero avuto nessun motivo per farlo. Eppure, no? È una costruzione simbolica, è un certo tipo di figura, è un certo tipo di riferimento simbolico, eccetera, eccetera, eccetera. Ci vediamo domani verso le 9:30.